tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Oggi è martedì 24 febbraio 2026, sono le 7:03 minuti. Io sono Emilio Pappagallo con voi anche quest'oggi sino alle 10 all'interno del The Rock Show. Con me ci sono Maurizio Mariconi.
Buongiorno.
Alessandro Tirocchi, Martina Caronna. Ingolliamo un buon caffè. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Tra pochissimo le notizie di oggi. Partiamo con Alanis Morissette. Ed Overfeed.
Radio Rock Podcast.
Ed Overfeed, lei è Alanis Morissette. Mi fa molto ridere in prima pagina del Sole 24 Ore di oggi il titolo su Trump, che dice questo: Trump, dazi più alti a chi fa giochetti. A chi fa giochetti. Ma mi fa molto ridere che.
Stai attento, sciacalletto.
No, conferma una visione assolutamente come dire, personalistica di questa applicazione dei dazi. Cioè, a chi mi sta antipatico metto i dazi, a chi fa i giochetti metto, a chi fa invece il simpatico allora
via,
via i dazi.
Leggevo l'altro giorno sulla stampa una roba abbastanza interessante che diceva come una delle colpe più gravi di Trump, e la nostra sarebbe andargli nostra come comunità internazionale sarebbe andargli dietro, è quello di star portando proprio il dibattito a un, come dire, un discorso quasi medievale, non tanto per l'evoluzione della società medievale, che poi abbiamo avuto modo di scoprire, insomma, viveva di tanti pregiudizi e in realtà non era così arretrata né così buia e oscura, ma per la concezione del potere familiare legato appunto a questi grandi gruppi familiari che cominciavano a fare cose personalistiche, tipo tu hai fatto quello, ti levo le terre, amico mio.
Sì, ecco, un po' pure un po'... Prima no.
È proprio lo sai cos'è? È proprio la concezione personale del, cioè, dipende tutto da, che poi è proprio tipica del dittatore.
Del
poi
dittatore,
per fortuna, so. Per fortuna negli Stati Uniti, a differenza di quel che dice qualche simpatico per quel che riguarda la Russia, Putin fa quel che vuole. Per fortuna negli Stati Uniti ancora c'è una
guarda, lo vedremo a novembre.
Sì, però vedremo, cioè, a novembre.
Già a novembre se si svolgeranno regolari elezioni, perché qualcuno sta mettendo in dubbio.
In dubbio, sì, tra l'altro è crollato nei sondaggi Trump. Però insomma, a oggi, adesso lasciamo perdere il futuro, perché il futuro può succedere di tutto, no? Parlavamo anche con Emiliano Rubi, cioè in potenza Trump è più pericoloso di Putin. Vabbè, ma in potenza nessuno c'ha la sfera di cristallo. Magari muore domani Trump, quindi non lo possiamo sapere, no?
No, Maurizio.
Per dire, Maurizio.
No, Maurizio.
Non esagerare.
Basta,
allora, questo per dire.
Non rotto il cazzo.
No,
certe
per dire.
Si devono togliere.
No, Maurizio, non esagerare.
Regalo,
non esagerare. Passi il segno in questa maniera. però per dire che uno come Trump oggi ha dei contrappesi negli Stati Uniti, cioè
certo,
con tutte le storture e l'ICE, l'ICE, insomma, tutto quello che abbiamo detto che è vergognoso, però intanto c'è qualcuno che l'ha fermato, che ha detto non lo puoi fare.
Fare
in Russia tutto questo non avviene, è possibile che non lo vedano questa cosa, è possibile che Putin viene messo sullo stesso piano di Zelensky, di Trump, come se fosse tutto uguale,
ma perché vengono viste le azioni singole, non si analizza il contesto dove stanno. Mi sembra assurdo dato che si parla di un paese, però spesso è quello che
guardate questo bel film di Olivier Assayas che è al cinema in questi giorni, si chiama Il Mago del Cremlino, che racconta proprio le origini di Putin. C'è una bellissima scena in cui una drammatica scena in cui si ricostruisce l'affondamento del sottomarino russo nel 2000, che ha avuto un'avaria, è affondato e sono morti tutti i marinai che erano lì dentro, ma a un certo punto sembrava che una trentina, che tra l'altro hanno fatto una fine veramente orribile, perché sono rimasti dentro, non sono morti, però poi sono morti praticamente
nei
giorni seguenti, sostanzialmente asfissiati sotto nel sottomarino che stava andando all'avaria, e Trump che se ne stava bel bello nella sua dimora estiva, nella sua dacia estiva.
Trump,
Putin, e a un certo punto si vede proprio il suo consigliere che dice: ma tu devi dire qualcosa, devi dire. E tu dici: cazzo, sono morti. Infatti c'è una bellissima, se la cercate, c'è una bellissima intervista che Putin diede a Larry King negli Stati Uniti, in cui Larry King gli disse: ma mi vuole spiegare che è successo questo sottomarino? E lui con un po' con un ghigno, no? Un po' anche quasi ironico, disse: è affondato. cioè non gliene frega assolutamente un cazzo, niente, proprio è una persona senza morale, senza nessun tipo di bussola, cioè proprio è
come si chiama quel disturbo potere... che hanno chi serial killer che non c'hanno, che non provano nessun tipo di forma di empatia, è un disturbo,
è
vero?
Beh sì, sì, bisognerebbe qualche psicoterapeuta ce lo spiegasse questa roba
fatto,
qua, forse sì, forse sì, vai, sentiamo.
A proposito di copiare, mi è venuto in mente questo evento nel periodo delle superiori.
Sì, superiori.
Io ero bravissimo in macchina fluido.
Macchina fluido, benissimo.
E ci fu un compito.
Macchina fluido.
Di questo esercizio, eccetera, sì. Dove in tutta la classe siamo riusciti a farlo soltanto in due. Peccato.
Bravissimo.
Che l'altra persona l'aveva copiato pari da me.
Ah,
quindi tu non hai copiato,
stato
però.
Talmente contento dell'esercizio che era venuto bene in fondo che neanche si è accorto di un errore banale, tipo che ne so,
che è stato ripetuto.
Io avevo scritto 5 anziché 6.
Ai.
Come risultato finale. Mentre spiegavano l'esercizio,
è un po' Gianluca Nicoletti questo ascoltatore, come parla.
Mentre spiegavano l'esercizio,
è troppo lui.
Un mio compagno di classe si è accorto dell'errore e guarda caso il risultato era uguale per tutti.
Ai, attenzione, ma mi è mai capitato che fate copiare una persona e quello lì che copia da voi prende un voto più alto di voi?
Come si permette?
Può succedere. Comunque, ragazzi, un pochino devo dire la verità, io non sono mai stato un secchione,
non mai
però un pochino da forse sì, qualche
cioè, era
volta.
Una roba che, alla quale ricorrevi,
allora,
o no?
Io non ero un secchione, ho copiato e ho lasciato copiare quando mi è capitato, però devo dire un pochino di senso di fastidio ce l'hai quando tu magari ti rompi, cioè ti fai il mazzo, studi, sei preparato e poi devi lasciar copiare uno che per carità poi lo fai perché lo fai. Però dici cazzo, poi magari prendiamo lo stesso voto e io mi sono fatto un mazzo, te l'hai fatto un cazzo.
È vero, però
forse...
magari è uno scambio, no, reciproco.
Cioè, uno scambio,
è una materia in cui
scambio,
tu non
sì.
sei un granché.
Però spesso non è così.
Perché a volte qualche fenomeno di mezzo bullismo avveniva proprio
la
per quello.
La cartucciera con i temari, ci scrivo. La
mai
cartucciera
servita.
Mai servita
chiaro,
nella
no?
vita, mai nella vita. Vai, prego Maurizio.
No, penso che sia sempre una finalità di quando impari, no? Cioè, se vai a scuola per strappare il voto è un conto, se vai a scuola per imparare delle cose è un altro.
Però ci sta, dai,
però dici
copia,
adesso
a quell'età c'è
con la saggezza che c'hai.
No, lo dicevo pure, no, dicevo pure prima e in effetti poi un po' terode.
Cosa lo dicevi prima? Adesso vedremo se lo dicevi prima.
No, dicevo, cioè abbiamo delle
prima.
Registrazioni.
Abbiamo delle registrazioni di prima.
Quando
prima.
Andavi a scuola.
Di tu prima, Maurizio. In cui proprio dicevi, sì, sono Maurizio di prima.
Adesso tiriamo fuori
le recuperiamo. Radio Rock Podcast. Black Rose con la loro It's Like That fra le nostre 15 novità. Vediamo chi c'è. 3899-106-600. Vai, sentiamo.
Buongiorno.
Ah, buongiorno.
Scrivevo tra le righe del dizionario, ma con la matita,
gli appunti,
leggera, così se magari non so dove si passava. Io parlo dell'esame di maturità.
Dai, ma non servivano queste cose.
Passava
mai
l'esaminatore che c'aveva la pagina aperta con la scritta leggera in matita, magari.
Non lo so, ragazzi, non lo so. Buongiorno, ragazzi, io ho fatto il studio tecnico per il turismo e non mi chiedete perché, ma all'epoca si faceva anche ragioneria. Facevamo il compito sui ratei e di risconti e visto che un mio compagno proprio non ci capiva niente, gli dissidi di mettersi vicino a me.
Non ho capito niente.
Che lo avrei fatto copiare. La prof ci dà il compito e ci dice di utilizzare per l'esercizio la nostra data di nascita. Avete già capito, il compagno non ha copiato solo
quella.
Il procedimento,
no,
ma
vabbè,
tutto.
Dai.
E abbiamo preso 3 tutti e due.
Giusto. Vabbè,
lui
giusto.
Perché aveva copiato. Io perché l'avevo fatto copiare. Ora non voglio dire niente, ma oggi lui è maresciallo dei carabinieri.
Vabbè,
questa cosa è maresciallo dei carabinieri.
Battuta con pregiudizio,
no,
anche
perché
ma per dire che puoi fare carriera anche con 3
e poi maresciallo.
No, cioè, no. Sta alludendo al fatto che è stupido perché ha copiato pure la data di nascita, e siccome è stupido far carabiniere.
Nessuno sta dicendo questo. Questo lo hai pensato tu e ti devi vergognare di quello che pensi.
Chiedo scusa all'arma.
Buongiorno, ma vi risulta che sulle macchine nuove non c'è più la radio? No, non ci risulta.
Scusa. Vi risulta questa
non
cosa
ci risulta,
voi?
Risulta. Vai, sentiamo.
Buongiorno Alessandro da Livorno. Ma che scuse intelligenze artificiali? Sì. E ci sono le intelligenze extraterrestri. Ora fra prima lo vedi Trump che ti butta fuori tutti i file classificati.
Agli UFO, gli alieni.
Ah, sì, è vero.
Sì,
ora
sì.
Lo vedete. altre scuse e intelligenze artificiali.
Allora, occhio che se Trump si incazza non ci gioca più, non ci gioca più con noi. Io i Mauri, l'altro ieri ero a, anzi, ieri l'altro, ero a pranzo col direttore, quel birichino di Calisto, che non perdeva occasione di tirar dentro il discorso li cavalli dei nani neri,
dei nani nani, no, era la loggia nera dei nani neri.
No, ma Alessandro, non dire così.
No, Franco, dai.
Che noia, Mauri, non la smetteva più, non vedo l'ora di terminare il pasto per farmi una bella zaganella rollata in sattapace sul mio divano nel mio caldo completo color cipria, gustando una puntata di The Pit che è un po' IAR ma senza i cavalli. Allora attenzione, perché The Pit
è arrivato Sandro Di Rocchi.
Allora, io lo sai che ho fatto, io ho tolto l'abbonamento a, facciamo per così, no, a HBO Max.
Sì,
hanno scoperto.
No, mi è arrivata una mail.
Ma aspetta, che fai? Me lo dici pure a me.
Allora, io praticamente faccio gli abbonamenti a tutti, no?
Ah.
A Disney Plus. E poi appena l'ho fatti, subito disdico.
Ah, bravo.
Bravo. Che succede? E che succede praticamente? Che poi se mi serve di nuovo lo rinnovo. Però,
incredibile,
siccome tu non ne vedrai mai tutti insieme,
certo, è vero.
Ci sono dei periodi lunghi in cui uno lo metti dormiente, no? Un abbonamento. Allora, si sono accorti questi signori di HBO Max. Ma hanno mandato una mail dicendo: so che stai vedendo, aspetta, te la leggo, che dice che però, però
dice, no, a paraculo, no, abbiamo scoperto,
però si sono traditi, perché hanno dimostrato che loro fanno uscire una puntata a settimana proprio per impedirti di, e io a bella posta ancora di più ho disdetto.
Farò così, ho disdetto un'altra volta.
Senti che mi dice: scopri tutta la storia, il tuo abbonamento sta per terminare, ma non è ancora finito di vedere The Pit. Riattiva ora e non perderti neanche un colpo di cera, paraculi.
Ma pensano che sei uno stolto, questi qua.
Asozzo.
E io lascio la disdetta. A parte che la disdetta sarà operativa pare il 6 marzo, quindi ho ancora 10 giorni e posso vedere
tutto quello che mi pare,
quello che voglio. Ma poi, nel momento in cui scadrà, se devo vedere un'altra puntata di The Pit, rinnovo.
Se lo riteniamo necessario,
sì, opportuno. Perché se no, se mi giro le scatole, oggi interrompo tutto.
Finita.
E mi vedo un'altra serie. Bravo. Voglio vedermi The Night Manager.
Ci stanno i cavalli?
Non lo so, che non lo vi. Su Amazon Prime.
Vai,
Maurizio lo sa. Che c'è tutta la stagione, prima e anche credo la seconda.
Che lavora Amazon?
Per dirti che mi vedo tutta quanta.
Mauri sa tutto sulle serie.
Mi vedo tutta quanta la cosa. Lo metto in pausa, The Pit. E chi si è visto, si è visto. Lo rivedo quando avete
visto.
Cari miei di HBO Max, fate un baffo. Lo so che l'hai vista, lo so bene. Vai, sentiamo chi c'è, vai.
Sì, Pappagallo non era secchione. Già ti vedo, direttore. Conficcare le penne sulle mani di chi provava a sbirciare quei fogli.
Io devo dire la verità, studiavo pochissimo. Quindi. Vabbè, Maurizio, te parli di cose
qua
che non sai.
Qua Saccenza che te ritrovi,
Saccente un co... Però sono due cose di...
Però non c'entra niente.
Vedi che non capisci un cazzo.
Ma tu pur
d'estas
in cattedra.
Sapienza
studiavi pure di didascalie, te lo dico
Saccenza
io.
Saccenza è una cosa.
Fastidioso. Eri fastidioso pure all'epoca.
Allora, Saccenza è una cosa. Sei veramente sciocco, guarda.
No,
sei veramente
dice questo,
una persona che ha perduto la Trevisonda.
L'hai persa, Maurizio, me l'hai persa.
Buongiorno, sono il Maurizio di prima, il 1985, sto registrando questo messaggio a vantaggio del Maurizio di dopo, che dirà: io ho sempre sostenuto che non bisognava copiare. Non è vero, bugiardo, sono un bugiardo, tu sei un bugiardo, io sono te. È il 1985, sto entrando in classe, oggi c'è il compito di fluido dei fluidi dinamici, e io copierò, tutto copierò. 1985, sono il Maurizio di prima, ciao.
Ah, sai che mi ricordi? Quelli là che su Instagram si fanno con l'intelligenza artificiale quei video nel passato.
Sì, bello.
Di un kitsch, ragazzi, no,
anche perché parlano con il linguaggio di oggi,
la tizia,
proprio c'è un problema.
C'è una tizia che va, che gira con i pantaloncini jeans corti, con i tatuaggi, con una short, una maglietta, e va sul Titanic, che ne so, così e parla e fa: sta per affondare la nave, siamo qui. Ma che cazzo dici? Cosa sta per affondare un cazzo?
Bugiardo,
che stai dentro nella casa tua, che cazzo dici?
Bugiardo.
Io capisco che tu ci vuoi far vedere com'era il Titanic nel 1900, sì, è divertente.
Sì.
Infatti, me li guardo col veleno, però me li guardo e un po' li odio pure. Perché dico: che cazzo dite? Sono qui sul Titanic.
Ragazzi, buongiorno. Cosa? Sono il cognato di Marco Sferco e anch'io ascolto Radio Rock.
Oh, facciamo, allora, facciamo un applauso al cognato Sterco, e anche a Marco Sferco. Voglio salutare, allora, signori, allora, anche se è della Juventus, anche se è della Juventus, il nostro Tromba, che comunque è sempre saluta, Tromba, sul pezzo. Ragazzi, è quello che ti manda in onda, Maurizio. Amori, il tecnico Tromba che ti manda,
quello che ti manda, Tromba?
Quello che quello ti manda, che ti manda in onda. E devi portare rispetto per Marco Sferco. Devi portare rispetto.
Io non sto capendo nulla in questo momento.
Tu non devi capire, Maurizio, okay, devi vivere.
C'è un signore che ti mette in onda, Maurizio.
Ah, ho anche il braccio tatuato del mio compagno, che c'era tutto scritto sul braccio. Quando il professore girava, alzava il maglione, sì, leggevo e riabbassava
il braccio. Perché lo dice a questa voce così disperata?
È perché
è morto. Il ricordo triste.
Ah, è morto. Ah, ecco perché.
È morto l'amico.
Sì, è morto l'amico.
Sono morti tutti, Maurizio,
con queste cose scritte sul braccio.
Dicevo, perché lo dice con questa tristezza? E poi ho capito che è morto, purtroppo. E vabbè, dai.
Ah, ok.
Va bene.
Che ridi, è morto.
Radio Rock Podcast.
Beyond Radio con Happy Idiot. Oggi alle 9.30 il libro della settimana. Avremo con noi in collegamento da Londra Enrico Franceschini. Torna a trovarci per parlarci del suo romanzo Arrivederci Londra, il giornalismo ai tempi della Brexit, quando si deve, purtroppo si deve lasciare in qualche modo, no? Londra, nel senso che cambiano le cose, ci si allontana dalla comunità europea, ci si allontana e ci si sente anche stranieri, no? I giornalisti che, e anche immagino tutti gli amici che ci seguono, per esempio che seguono Radio Rock, che magari vivono a Londra e che a un certo punto sono ritrovati stranieri in terra straniera, ancora di più di prima. Vediamo un po' chi c'è, dai. 3899 106 600. Vai,
buongiorno,
sentiamo.
Ragazzi, sentiamo, amico, sentiamo. Mio che mai tirato fuori macchine a fluido,
macchine
il
a fluido.
Mio cervello fortunatamente le aveva rimosse. Ah, io sono copiato pure io là, non ci ho mai capito niente.
Macchine a fluido, signori, è l'argomento del giorno di oggi. Vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti. A me mi è capitato l'esame della patente scritte. Quando siamo andati a fare l'esame la mattina, incontro una mia compagna di scuola, lei è una secchiona, io no.
Sì.
Ho detto, meno male, stamattina ho svoltato. Invece quando mi ha visto lei, vatte, meno male, dammi una mano.
Come dammi
una
mano?
Insomma, gli ho dato una mano, lei hanno promosso, a me mi hanno bocciato.
No, ma che storia, ragazzi, ma come si fa? Ma è impossibile tutto ciò.
Questa sorta di riscatto, no?
No, non è vergognoso.
Sì,
allora, buongiorno ragazzi, ma Emilio, ti posso dire che a me di quello che fa negli USA Trump non frega un cazzo?
Sbagli,
perché sbagli. Ma poi sarebbe, poi tra l'altro, a parte che si riflette anche su di noi.
Di quello...
No, ma poi tra l'altro, sarebbe come dire, a me quello che fa, che ne so, dico per dire, la Russia in Ucraina non frega un cazzo, perché non riguarda me. Quello che fa Israele a Gaza non mi frega un cazzo, perché non mi riguarda. Allora, ci dobbiamo interessare solo di quello che ci riguarda direttamente, ammesso che si possa, ammesso che sia possibile.
E poi nel caso dell'America non è neanche vero che non ti riguarda. Quindi...
Allora, il problema sono i danni che fanno fuori, e gli USA i danni ne fanno tanti e costantemente. La Russia, a parte la questione ucraina, che ha fatto negli ultimi anni? Beh, te ne posso citare, te ne posso citare una ventina. Posso citare una questina? C'è la questione, per esempio, georgiana, c'è la questione, per esempio, bielorussa, c'è la questione, troppe ce ne stanno, insomma, di questioni aperte.
Persone che
la persona muoiono. Cioè,
Allora, no, quello però lui dice è interno.
È interno,
no?
Esternamente.
Dice, è interno, sti cazzi, tanto sono vite umane.
Quello
sti
che
cazzi.
Ti ha detto, quello che ti ha detto, è l'interno, sti cazzi. Che poi, poi certo. Scusa un attimo, poi tra le altre cose, la vogliamo mettere su questo piano, no? Allora, se è all'interno sti cazzi, ma anche l'Ucraina sti cazzi, esatto. Allora, perché che cazzo ti frega dell'Ucraina? Cioè, nel senso, se tu dici non me ne frega un cazzo dei dissidenti o degli omosessuali, esatto, o delle persone che muoiono in Russia, che vengono imprigionate in Russia, allora perché ti dovrebbe fregare degli
probabilmente
ucraini?
Probabilmente non gli
frega. Perché dovrebbe
fregare
dei georgiani?
Effetti,
perché dovrebbe fregare dei palestinesi? Il principio è quello. Comunque, in ogni caso, nella questione ucraina c'hanno di mezzo comunque anche gli USA. Poi sono situazioni differenti. Poi anche qui, no? Ci sono di mezzo gli USA, ne abbiamo parlato tante volte. Ragazzi, c'è un paese che ha invaso e bombardato un altro. Di fronte a questo finisce tutto. Finisce tutto, capisci? Perché poi è chiaro che è uno scacchiere in cui non c'è dubbio che a me come Occidente, a me come Stati Uniti, possa far comodo che l'Ucraina si distacchi dalla Russia e si avvicini all'Europa. Fermo restando che adesso l'Europa è anche quasi nemica degli Stati Uniti, quindi
sì,
insomma in questo momento agli USA non gliene frega manco un cazzo di questo. Ma insomma, come si fa a non vedere che c'è un aggressore, un aggredito? Cioè, ragazzi,
sarebbe molto meglio ammettere che tu parteggi per un'altra cosa.
No, no, perché lui dice, non giustifico Putin, per me sono merda entrambe e totalmente paragonabili. Non è così, però.
Anzi, guarda, ti posso dire una cosa, è verissimo. Cioè, nel senso, nella gara della merda sono entrambi coinvolti. entrambi gli emisferi, chiamiamoli così. Però poi ci sono delle gradazioni di merda, no?
Ragazzi, perché è allora... tutto uguale. Se no facciamo il qualunquismo, è tutto uguale, e quindi mettiamo sullo stesso piano von der Leyen, Meloni,
non è così.
Zelensky, Trump.
Ognuno ha delle responsabilità
che sono però per diverse. Dai ragazzi, ma come si fa?
Buongiorno ragazzi.
Ma come cazzo?
Io ritengo Trump più pericoloso di Putin per un semplice motivo. Perché mentre Putin, cioè, sembrerebbe almeno a vederlo completamente anaffettivo, cioè non gli interessa niente.
Ti pare poco. È grave, eh?
È uno che potrebbe fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento.
L'ha fatto, ragazzi. L'ha fatto. Non ci dimentichiamo Beslan, la scuola numero 2 di Beslan, dove ci sono 1000 bambini presi prigionieri. Lui entra e dice: ammazzate tutti, non me ne frega un cazzo. Dobbiamo dare un segnale forte. Pensiamo alla Cecenia, ai morti che ci stanno in cena. Non gliene è fregato un cazzo,
cavolo,
di niente.
Cioè, di nulla.
Cioè, ora Trump non è a sto livello. Poi è bravo? No, è una merda. Perché purtroppo il ragionamento dualistico, no? È quello che fa sì, che sì, se esatto. tu stai a punti
binario,
il dito contro,
capito?
Trump,
esatto.
contro Putin, vuol dire quasi che stai dicendo che Trump è bravo. Esatto. Ma dove cazzo l'avete?
Ma questo è proprio il problema del pensiero binario.
Tutto questo ignorate il fatto che Trump invece sta cercando una sponda con Putin. Quindi in realtà,
ma da sempre,
in realtà il contrasto mica è Putin Trump.
Chi è che ci scrive? Mettete la musica che è meglio. Ah, Luca. Luca. No, Luca,
lo stesso uno nuovo.
No, Luca, se vuoi raccontaci quello che pensi, Luca. Anche in russo, se vuoi.
C'hai scritte russe.
Anche in russo, se vuoi.
Altrimenti metti Spotify, che è meglio.
No, ma invece sarebbe buono.
Ma magari invece ci dice qualcosa.
Invece a me piacerebbe proprio che lui dicesse qualcosa.
Piacerebbe molto.
Visto che c'ha le scritte della presentazione dello stato WhatsApp in cirillico, molto probabilmente lui c'ha una posizione chiara. E magari
c'ho pure io in cirillico.
Vabbè, che c'entra, però magari è
studioso.
E vabbè, che ne sai.
Magari studia russo con lui, però scusa, però perché
questo
fai l'errore che fanno loro: giudicare senza sapere. Allora,
perché se a quello abbini, mettete la musica,
ma molto probabilmente, però non lo diamo per scontato. Magari invece lui è uno studioso di russo, e che dice: mettete la musica, è meglio, perché lui è così tanto anti Putin che sembra che siamo stati molto soft noi.
Scusa, allora ti chiedo scusa, amico.
Allora sì, sono le automobili, stanno iniziando a togliere Radio FM. No, non è vero, non diciamo cazzate, che poi questo ci crede, che Paniconi crede.
No, ho detto solo davvero.
No, ci sono alcune auto, appunto, non è davvero. Ci sono alcune auto dove non c'è proprio né FM né DAB, puoi soltanto attaccare. Ma non comprate, ragazzi, quelle macchine che sono poi tra l'altro delle scatolette, dove praticamente attacchi con l'USB oppure colleghi col Bluetooth
il
telefono e ti senti quello che vuoi dal telefono. Poi fermo restando che se avete una macchina così, scaricate l'app di Radio Rock e ci ascoltate lo stesso. Non, è che
non avete scuse, insomma.
Però, però è di una tristezza senza
è orribile, orribile.
Ma una roba così.
Sì, Emilio, purtroppo è della Juventus, non tutti siamo perfetti.
Lo so, è della Juventus. E da guarda, ti posso dire una cosa: lui sarebbe perfetto se non fosse questo piccolissimo. Il nostro Marco Sferco, se non fosse questo piccolissimo problema,
dettaglio
che prima o poi, però, lui secondo me potrà risolvere. Io sono fiducioso. Poi questa settimana, diciamo, la settimana.
Santa,
ecco, è meglio non parlarne. Parliamo settimana prossima.
Radio Rock Podcast.
Con Falling Away From Me, allora, clamoroso di Giorgio Dell'Arti di oggi. E allora, dall'ANSA, un giapponese di Osaka ha donato alla sua città 21 chilogrammi di lingotti di oro. 21 chilogrammi in lingotti
sperando che sta a 70 euro
di oro. Tradotto praticamente sarebbero 3,10 milioni di euro, 3 milioni 100 mila euro, con però un vincolo d'uso, cioè li potrà la città di Osaka li potrà utilizzare solo ed unicamente per sistemare fognature ed acquedotti.
Bravo.
Altrimenti Nisba.
Bravo, Nisba.
Li vuoi tu, Maurizio, quei soldi?
Nisba.
Li vuole, che ne so, un signore per sistemare, che ne so, la moglie, le cose?
Nisba.
Vuole Maurizio di prima?
Allora, solo Nisba. Fognature ed acquedotti. Fognature, acquedotti Nisba. E fognature. Stasera alle 20:40 su Rai 1 inizia Sanremo, conducono Conti e Pausini, affiancati da Kan Yaman. Attenzione.
Ah, il poro Kan.
Super ospite di oggi, insomma. Tizia. Aia, mi sono fatto male a dire.
Come hai fatto col mixer?
Puttana.
Incredibile.
No, c'ho una ferita aperta. Ho ferito con un vinile. Allora, praticamente
è un'affermazione
tra i super ospite. Aprendo il vinile.
Perché lo apri con sta foga?
No, con sta foga, nessuna foga. Ho aperto il vinile e mi sono fatto male col vinile. Non c'è nessuna foga. Cioè, la foga ce la metti te a raccontare sta storia. Abbi pazienza. Allora, Nisba. Super ospite Nisba, Maurizio, Tiziano Ferro. Canteranno tutti e 30 i big in gara. Giravano voci sulla presenza di Meloni, che perciò ha precisato: non ci sarò, non me ne frega un cazzo.
Oh, ieri
Conti
al nostro Dayan,
bravo,
c'è una mezzo scuppetto,
eh sì, ha cantato
non solo, pure la dedica
ha cantato una bellissima canzone del signor Lucio Corsi, sì. No? Volevo essere, come si chiama?
Volevo essere un duro
alla fine enduro?
Volevo essere enduro.
Alla fine della canzone, richiesta precisa al nostro Dayan, ha detto: la dedico al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Allora Dayan ha rintuzzato dicendo: la dedica quindi anche alla presidente Giorgia Meloni.
E lui
ha detto: ho detto al presidente della Repubblica Mattarella.
Hai capito, Dayan?
E a tutti gli italiani, quindi, come dire, compresa anche lei, ma solo perché fa parte di tutti gli italiani.
Giusto,
Carlo Conti. Però decideremo, oggi si
che
stabilirà
cosa?
Chi vince, diciamo, tra Carlo Conti e Giorgia Meloni.
Vabbè, sì, allora, una gara.
Vediamo un po'. Il poliziotto, questo è interessante. Il poliziotto Carmelo Cinturrino. Non so se vi ricordate qualche mese fa, qualche settimana fa, insomma, anche i post della Lega di Salvini, in particolare. Sì. Senza come se no. Senza ma dalla parte del poliziotto,
sì,
no?
Sì,
vi ricordate, no? Senza se e senza ma, scudo penale, pagheremo per le spese legali di questo signore, ma è vergognoso che uno addirittura ammazza un cazzo di drogato e addirittura viene indagato. Uno spaccia e addirittura gli passano i 5 minuti. Guarda che è una cosa incredibile. E poi sotto Cinturrino è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario dello spacciatore Aberradin Mansurri, al quale ha sparato un mese fa a Rogoredo. Che cosa è accaduto? Che lui gli ha sparato e l'ha ammazzato. Già solo per questo, secondo me, è giusto che ci sia un'indagine,
certo.
Perché bisogna chiarire.
Certo.
Già solo per
è
questo,
dovuta.
Certo.
L'indagine è dovuta e bisogna capire se, come dicevamo anche giorni fa, se è stato necessario ammazzare una persona, perché se no, altrimenti, come diceva ieri, vedevo un post di Christian Reimer che diceva giustamente: ci dobbiamo dividere in due fazioni, tra virgolette. Chi pensa che ammazzare uno spacciatore o un drogato sia una cosa che tutto sommato si può fare,
legittimo.
E chi,
certo,
come me, e penso anche come voi, non lo so, immagino, pensa invece che, insomma, non è che siccome uno, che ne so, è un delinquente, allora si può ammazzare in mezzo alla strada come se ci fosse, non so, un processo sommario, no? Quindi bisogna fare comunque un processo. In più, quello che emerge è che voleva Cinturrino far credere che Mansurri lo stesse minacciando con una pistola, che però è emerso, è stato lui stesso a collocare vicino al corpo della vittima. Una pistola a salve che è stata ritrovata lì e che in realtà poi si sta scoprendo, insomma, che ce l'ha fatta mettere lui lì vicino per simulare questa cosa qua. Poi, tra l'altro, quello che emerge ancora più a fondo è purtroppo una partecipazione di questo poliziotto molto, come dire, intensa nelle
attività,
molto attiva nelle attività criminali dello spaccio lì nella zona, perché sembrerebbe, insomma, da quello che sta emergendo, che taglieggiasse gli spacciatori locali chiedendo una percentuale, come quei film americani, no, che vedi i poliziotti corrotti.
Ha fatto varie interviste in cui altri spacciatori lo chiamano per nome, cioè, nel senso, non era proprio una persona sconosciuta.
No, comunque,
cioè,
Salvini ci ha avuto un attimo di panico, per qualche ora non ha pubblicato nulla e poi ha dichiarato: se qualcuno in divisa sbaglia paga più degli altri.
Ecco.
Però io, rispetto a questa cosa,
che poi
non è vero, ma voglio dire, rispetto anche a questa cosa qui, no? Ma non si poteva tacere prima? Si poteva aspettare di vedere cosa succedeva e poi dichiarare questo, piuttosto che invece partire con una
bandiera, le battaglie.
Una roba. Una volta si facevano quelle meravigliose dichiarazioni neutre: siamo vicini alla vittima, certo, l'Italia è un paese che sta migliorando, dobbiamo stare accanto. Vago,
ma adesso
vago.
C'è l'interesse a smerdare i giudici,
c'era,
e
quella cosa bellissima,
ogni metodo
gli
è giusto,
proponeva,
è
realizzabile, gli proponeva: ti vuoi presentare in politica via i social, cioè un decreto legge, però dovrebbero fare gli stessi politici, che dica, cavolo, che il politico eletto non può più utilizzare i social né andare, cioè ci sono delle tribune politiche che so, una ogni tre mesi in cui dici quello che pensi, dopodiché questo bombardamento giornaliero di persone che siccome sono politici hanno chiaramente una visibilità e dicono quello che cazzo gli viene in mente in quel momento, seguendo il vento della convenienza politica, perché di quello si parla, è nocivo.
Però
al massimo.
Salvini era talmente convinto di queste sue dichiarazioni che poi le ha ripetute anche una volta intervistato per strada ai giornalisti, quindi diciamo che nel suo caso è proprio difficile diciamo creare dei margini.
Non
gli
diamo i social, non
però,
li diamo.
Però lo sai che da un certo punto di vista invece è pure giusto, perché ti fa scoprire la persona.
La maschera,
ma tanto Maurizio non gliene frega un cazzo a nessuno di questa roba qua. Questo è il vero problema. Cioè, se tu
hai ragione, altrimenti Salvini non starebbe dove sta.
Bravo, non è che è successa questa cosa che Salvini ha fatto sta sparata, adesso è stato sputtanato dal fatto che questo poliziotto che lui vuole tanto difendere pare sia un delinquente e allora l'elettorato fa l'elettorato continuerà a pensare, ma sì Maurizio, continueranno a pensare purtroppo niente,
siamo destinati all'estinzione,
ma guarda basta anche qualche messaggio che arriva
perché
qui
perché tanto ti diranno ma quello è uno spacciatore, comunque è morto sti cazzi,
ti dico l'elettorato di Salvini ti dice quello che ti dice Salvini oggi, cioè ti dice vabbè se lui ha sbagliato pagherà più degli altri, ma rimane il fatto che se io sparo a uno uno spacciatore lo posso fare, non devo mancare andare
perché
sotto
oggi è uno spacciatore, domani
lo scudo penale che promettevano nel decreto sicurezza avrebbe impedito le indagini di questo signore, e questo signore non sarebbe stato neanche indagato, cioè noi non avremmo saputo che questo signore aveva commesso tutta questa serie di illeciti e che aveva messo la pistola come sta risultando se non ci fosse stata la possibilità di indagare su questa persona. Ragazzi, comunque vabbè, Marco mi dice ho sbagliato a scriverne, ci casco sempre perché nel momento in cui non posso spiegare devo semplificare il discorso, viene travisato, per me è solo insopportabile che ci siano sempre giustificati gli USA perché sono democratici, ci nascondiamo sempre dietro questa cosa. Marco, però tu stai parlando con noi, ma noi quando mai l'abbiamo giustificato gli USA? Perché quando mai abbiamo detto perché gli USA sono un grande paese?
Abbiamo le cose negli ultimi tempi però
le abbiamo messe mi pare tutte in rilievo dice Emi, che dire chi se ne frega dei soprusi degli altri è la nascita del fascismo, complimentoni all'ascoltatore. Poi c'è Carla che ci scrive: la mancanza di obiettività nel giudicare Putin è avvilente, è un dittatore fatto e finito, crudele e sociopatico. Ancora vai, sentiamo.
Anche perché se si potesse ammazzare chi delinque così deliberatamente, io non so quanta gente del governo sarebbe ancora viva, senza voler fare populismo, però
un ragionamento.
Va bene. Radio Rock Podcast. Top Radio, loro sono i Rush su Radio Rock. Vediamo ancora, dai, 3899 106 600, sentiamo
in
che c'è.
In Italia finirebbero uguale a chi ci governa per ingotti, d'altronde le vere fognature in Italia escevano un bocca loro.
Cioè, cosa succederebbe se un italiano di, che so, Torino donasse alla sua città 21, Torino, Milano, fate voi, Firenze, 21 kg in lingotti d'oro con il vincolo d'uso, però devono essere usati pesi per sistemare fognature e acquedotti. Cosa accadrebbe? Chissà, magari andrebbe tutto bene, non possiamo dire. Vai, sentiamo ancora.
Ma porca puttana, è sessismo o non è sessismo?
Poi è sessismo, però sì. Effettivamente. Un pochino sì. Vai, sentiamo ancora, vai.
Purtroppo il caro Salvini è come Re Mida. Al contrario, però bocca su una cosa si trasforma in merda.
Il merda. Bene, ma perché quell'altra merda di Bignami, quello dei riassunti? No,
Bignami,
perché
Bignami
non è buono neanche a fare riassunti, mortacci sua.
Ma perché? Che è successo?
Era efficacissimo.
Allora, erano efficaci. Devo dire che a volte ti perdevi un po' la profondità degli argomenti.
Bignami è utile se tu hai già studiato.
Bravo. Era utile, diciamo, un po' per fissare le cose. Sì. Però studiare su Bignami io lo trovo complicatissimo.
Ma è più
studiare.
Difficile. Guarda, che è più difficile. Più difficile sulla roba,
ma poi tra l'altro vado proprio al pratico, se ti facevano un'interrogazione tu hai visto sul Bignani non sapevi rispondere, ti perdevi tutto, cioè quello era solo per fissare le date, le cose, però poi c'era chi studiava proprio, chi provava a preparare gli esami.
Ora ci sono le mappe concettuali,
c'è ChatGPT, fa tutto ChatGPT. Se fosse stato solo Salvini, Salvini diciamo è stato il caso più eclatante, ma in realtà tutto quasi tutto, forse Forza Italia un po' meno, ma quasi tutto lo schieramento di governo ha solidarizzato subito col poliziotto, senza aspettare di vedere che cazzo succedesse rispetto a un'indagine che, insomma, eravamo alle prime battute.
Beh, ma dovevano strumentalizzare i giudici che indagavano sul poliziotto.
Allora, quindi... quest'ultima degli U2 sa proprio de tappo, ma proprio quello de merda. Bene. Tappo, quindi proprio così. Vabbè, insomma, sugli U2, ragazzi, non perdonate nulla, siete proprio cattivissimi. Vabbè, dai, abbiamo ormai capito, ci facciamo...
È brutta sta canzone.
Eccolo.
Dai, Ma lo dico solo io o anche altri?
No, pare proprio di no.
Sembra anche Bono Vox.
Vi dirò, ci scrive Marcello, vi dirò, a me non dispiace l'ultimo pezzo degli U2.
Ma così attenzione, è ascoltato,
io,
cioè,
però a volte qui sento passare canzoni pure peggio. Però non si scagliano contro in questo modo.
Però potrebbe essere presa anche da un certo punto di vista come, tra virgolette, un complimento. Non nel senso che hai settato uno standard talmente alto
che mi aspetto
che se fai una canzone non bella tu, ti critico di più rispetto a che se la facesse
che sia uno qualsiasi.
Due lo dicono in generale.
Buongiorno, Ragiro. Quanto siete cattivi oggi? Me la passate Send Me an Angel The Real Life prima di entrare in officina? Quei bastardi non mi fanno sentire 106.6 e sono dei bastardi. Sono
macchina fluido.
Allora, macchina fluida a questo punto. No, se no, allora, se non ti fanno ascoltare Radio Rock, guai.
No, chiude la officina.
Ci possiamo chiude mandare?
Mandiamo la finanza.
Mandiamo uno di noi.
Vado io.
Vai come finanza.
Mettete una divisa e vai.
Io voglio menare.
Stiamo parlando di Matteo Salvini, di quel deficiente che fa parte della Lega, ignorante come una capra.
No.
Dello stesso partito fanno parte la Silvia Sardone, un'altra deficiente che non apre la bocca stamazza. Che c'era sempre con gli immigrati e rubano gli stipendi.
Non tollero.
Di Borghi, di Calderoli. Insomma,
elencali tutti, vai.
Veramente della Lega, insulti, l'emblema della merda.
No, non esageriamo.
Comunque posso dire, è un'analisi,
esageriamo.
Tranquilla,
lucida. Sì,
accurata.
Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno, ma quello che è aberrante pensare, infatti, è che il dietrofront sul poliziotto adesso sta facendo passare in secondo piano che finché sembrava avesse semplicemente sparato un delinquente, andava tutto bene.
Pensare
che se lo Stato, che ha già il monopolio dell'uso legittimo della forza, no? Come diceva Weber, per mano di un suo agente, deve ricorrere alla forza bruta, alla violenza, fin tanto che arriva ad uccidere, è uno Stato che sta fallendo nel suo agire.
No, questo non c'è dubbio,
non
Francesco.
Nessuno.
Sono d'accordo al 100% e ci ho pensato anch'io a questa cosa. Cioè, ho pensato adesso, come dire, e questo poliziotto si è impegnato proprio per tirar fuori tutta la pistola messa lì apposta. Il taglieggiamento degli spacciatori, eventuale, no? Perché tutto va approvato in tribunale. Però, insomma, quello che sta emergendo è questo. È quasi come se, cioè, paradossalmente, poi va a vantaggio di questi signori che diranno, vabbè. Perché ha fatto questo, allora no, se no andava bene ammazzarlo,
certo.
Buongiorno Radio Rock, informazioni e servizio, da ieri che vi ascolto vi assido perché l'app crasha. Allora fai una cosa, prova a chiuderla e riaprirla da sotto, cioè proprio con la chiusura quella, diciamo,
chiudi tutto.
Ma no, dicevo Bignami di Fratelli d'Italia, sì, avevamo capito. Il carico da 90 è che Bono Vox fa il paraculo da un bel po' di tempo. Vabbè, quello però non c'entra niente con la musica, ragazzi.
Il paraculo in che senso?
Dichiarazioni, no? Però quello che c'entra con la musica, cioè, mo perché siccome, sì, immagino che diventa un aggravante, no? Nel senso, mi sta pure antipatico e quindi...
Buongiorno Radio Rock, buongiorno. Vorrei solo ricordare che non è soltanto un poliziotto, o meglio, non è solo quel poliziotto ad aver commesso un crimine, certamente ha commesso, stando all'accusa, il crimine più grosso, ma ha avuto anche la complicità di altri due tre poliziotti che hanno tentato di coprirlo.
No, ma addirittura da quello che emerge dalle indiscrezioni che stanno uscendo fuori, lui avrebbe chiesto ad un suo collega di mettere la pistola lì per
a simulare.
Chiaro che
ma quel sistema che possiamo chiamare sistema Cookie lo abbiamo conosciuto, no? Nel senso che questo coprirsi.
Però qui andiamo oltre la copertura, se venissero confermate alcune idee, lì c'è proprio da scoprire, scoperchiare, indaga bene. Un'area di Roma nella quale si fa lo spaccio, e se le forze dell'ordine, magari lui era infilato dentro, c'ha anche delle,
mio
come
Dio,
dire, dei complici,
mio
no?
Dio. Paco ci scrive: macchina che non parte, mia figlia piccola si è rotta il braccio.
Ma no,
siamo ancora a martedì. Me lo merda un bel pezzo cazzudo di Purple? Sì oppure no?
Sì.
Io penso proprio
sai
a questo
punto.
Perché no?
Perché
colpa sua?
No, devi imparare a soffrire per rinascere.
Vai, sentiamo.
Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, sono Max. Buongiorno. Non so se qualcuno l'ha già detto, ma a proposito di questo fatto del poliziotto,
se per caso fosse già passata la norma che vorrebbero tanto la maggioranza di governo dello scudo penale automatico per gli agenti in servizio, non sarebbe stato nemmeno indagato, per cui non
l'abbiamo detto
nulla.
Prima. Grazie, l'abbiamo detto prima, però grazie del tuo contributo. Grazie, c'è grazie. La nostra amica Azadeh.
Ciao Azadeh, buongiorno.
Azadeh, Maurizio. Azadeh. Che dice, la canzone degli U2 è proprio dedicata a Sarina Esmaezadeh, ci scrive Azadeh, una ragazza iraniana di 16 anni uccisa durante le proteste del movimento Donna Vita Libertà. E lo dico a tutti questi signori che massacrano gli U2, che dicono che fa schifo, Azadeh.
Ecco. Ci dice questo.
Oh, ma Bignami, che era quello che a Carnevale si era vestito da nazista?
Sì, lui.
Ah,
sì,
sì, è il
simpaticone.
Il vice ministro dei trasporti.
Sì, sì, si rende conto.
Radio Rock Podcast.
12° disco in studio per i Foo Fighters. Uscirà il prossimo 24 aprile, vale a dire fra 2 mesi esatti. Anticipato da 3 singoli fino adesso, questa è Your Favorite Toy, che incidentalmente è anche il nome del nuovo lavoro dei Foo Fighters che sta per arrivare. Allora, mi sento molto vecchio, mi sento molto boomer, come si dice in questi casi, anche se non lo sono, nel dirvi quello che vi sto per dire. Allora, hanno mandato in televisione, io non l'ho vista, ma insomma so che qualcuno di voi l'ha vista, una pubblicità, così, messa tra gli spot, come se niente fosse, del 1993. Era la pubblicità della SIP,
che esiste
ancora, ed è di proprietà Telecom, di proprietà della TIM, anzi, per l'esattezza, che è sponsor di Sanremo. Comunque la SIP era l'operatore telefonico prima della Telecom Italia, operatore di rete fissa, perché all'epoca non c'era la telefonia mobile, prima ancora c'era la TETI, poi la SIP, poi la Telecom Italia. Bene, insomma, è una pubblicità che i non più giovanissimi di voi ricorderanno, con Massimo Lopez.
Perché
sarà mandata in onda? Probabilmente, visto che TIM è sponsor di Sanremo, come parte di una campagna pubblicitaria più ampia in concomitanza con il festival. Molto ma molto bene. Io ho pensato subito una cosa. Mi sembra che queste pubblicità così articolate, così belle, così studiate, non ci siano più.
No, però è vero. Io pure ho notato proprio la regia. Dico, cavolo, ma c'è una regia.
Ma c'era una storia. Ricordi che lui era un prigioniero.
Esatto,
dov'è che cazzo stava? Della legione straniera.
Sì, credo. C'è proprio una sceneggiatura.
Tra l'altro,
si sviluppa in più puntate diverse. Lui doveva essere messo a morte.
Beh, quello è un po' il retaggio di Carosello.
L'ultimo desiderio è fare una telefonata e praticamente fa questa telefonata e non attacca più, perché altrimenti poi lo ammazzano e quindi c'ho più parte, però non c'è più. Chissà perché, qualcuno lo sa spiegare. 3899 106 600, forse perché è cambiata la comunicazione. o forse per quale altro motivo, secondo te Maurizio, per quale motivo non ci sono più queste pubblicità? Attenzione, sentiamo.
Forse perché è cambiata la comunicazione.
Allora, qualcuno potrebbe dire che è cambiata. Ecco, un altro input.
Sì,
Alessandro Tirocchi, tu che cosa pensi su questa cosa?
Ho pensato a lungo. Sì. Presumo perché sia cambiata la comunicazione.
Allora, potrebbe essere cambiata la comunicazione,
spunto,
secondo i nostri ascoltatori. Sì. Vediamo un po' che cosa dite voi. 3899 106 600. Attenzione, coloni israeliani incendiano una moschea in Cisgiordania.
Che bravi.
La protesta dell'Egitto, leggo dal Sole 24 Ore.
Niente di nuovo.
Neanche il Ramadan, scrive Rosalba Reggio sul Sole 24 Ore di oggi, salva i luoghi sacri dell'Islam dalle provocazioni dei coloni. Ieri un gruppo di israeliani hanno appiccato il fuoco, a proposito del clima subculturale, del clima di grande investimento sulla cultura
che non ha fatto.
No, ma secondo me è proprio un discorso di cultura, di rispetto dell'altro. Cioè, c'è proprio una nazistificazione sottoculturale sostanzialmente, profondamente, di profonda ignoranza, perché poi ricordiamo che il suprematismo è sempre ignorante, cioè laddove si basa sull'ignoranza, laddove si pensa a questo sciovinismo, no, in cui noi non solo dobbiamo proteggere noi stessi, nazionalismo, ma siamo anche migliori degli altri.
È il motivo per cui ci proteggiamo.
Sciovinismo, quello che accade è che ieri ieri un gruppo, i frutti di questo clima di poco investimento sulla cultura e, sul, e sulla capacità di empatizzare con l'altro, di riconoscerci, eccetera, ha portato questo, che ieri un gruppo di israeliani hanno appiccato il fuoco all'ingresso del tempio di Abu Bakr al-Siddiq nel villaggio di Tel a sud di Nablus, nella Cisgiordania settentrionale. I fedeli sono intervenuti per spegnere le fiamme, ma cancella e facciata sono rimasti danneggiati, i muri sono stati imbrattati con le scritte in ebraico vendetta e prezzo. Ma le tensioni sono alimentate anche dalla politica, non, ma questo pure insomma, no? Mi pare evidente, nonostante le critiche internazionali e nuove misure israeliane sui territori occupati ribadite ieri dalla Francia, il ministro israeliano del patrimonio, che si chiama Eliyahu, ha issato la bandiera israeliana sul monte Sartaba in Cisgiordania, definendolo un gesto simbolico della rioccupazione di Israele. Stiamo rioccupando quello che è già nostro, ha affermato il ministro. Ad alimentare le tensioni ci aveva già pensato l'ambasciatore USA in Israele, Huckabee, che qualche giorno fa ha dichiarato che Israele ha pieno diritto di espandersi nel mondo arabo, compresa l'area. Io non voglio uccidere, però se poi voi rompete i coglioni,
se voi state là, quella è roba mia, l'abbiamo deciso,
compresa,
no?
Tra il fiume Eufrate in Iraq e il Nilo in Egitto. Ferma la risposta del ministro degli esteri egiziano Badr Abdelati, che ha sottolineato che Israele non ha alcuna sovranità sul territorio palestinese occupato né su qualsiasi altro territorio arabo.
Nessuno fa niente.
Intanto fa Tel Aviv ha no, non è vero che non fa nulla, perché la Francia ha detto non è stato giusto. Poi Tel Aviv ha revocato il permesso di entrare in Israele nei territori occupati a Maurizio Paniconi e altri quattro attivisti dell'associazione mediterranea Saving Humans, presente nella regione di Masefriata dal 2024. Il piano è chiaro, ha affermato il coordinatore di Mediterranea with Palestine, del liberare il campo da ogni sguardo, da ogni osservatore internazionale, per poter procedere indisturbati verso la definitiva pulizia etnica della Cisgiordania.
Come
ho ribadito ieri anche dall'alto commissario ONU per i diritti umani Turk, che ha anche affermato che la situazione a Gaza rimane catastrofica, mentre noi ridiamo e scherziamo, ma insomma dice no, c'è sta la tregua. No, sì, i palestinesi continuano a morire, ma morire non a causa del freddo, perché il freddo è cattivo, no, ma perché il freddo è una conseguenza di quello che è accaduto lì.
La mancanza di riparo è una conseguenza, la mancanza di vestiti.
Guarda, oltre, naturalmente, finisco l'articolo, oltre al fuoco israeliano, al freddo, alla fame e alle malattie incurabili, nella striscia si continua a morire. Le forze armate israeliane hanno dichiarato di aver ucciso un terrorista, tra virgolette, che aveva oltrepassato la linea gialla che separa, perché sono tutti terroristi quelli che ammazzano, che separa l'area di Gaza controllata da Israele, di aver distrutto uno dei tunnel di Hamas sotto Rafah lungo un chilometro. Se da un lato il quotidiano israeliano Times of Israel ipotizza che l'attenzione di Hamas su Gaza stia provocando l'espansione della jihad islamica sostenuta dall'Iran in Cisgiordania, dall'altro il ministro delle finanze Smotrich ha ricordato che il primo obiettivo è la distruzione di Hamas, e nei prossimi giorni il presidente Trump darà un ultimatum all'organizzazione per il suo disarmo in attesa di una ricostruzione a Gaza che sembra ancora lontana. Secondo il Financial Times, il Board of Peace starebbe valutando la possibilità di creare una criptovaluta ancorata al dollaro per supportare l'economia dell'area. Questa mi sembra una priorità assoluta, insomma, creare una criptovaluta per Gaza.
Questa mattina con Alessandro, insomma, tra le 6 e le 7 parlavamo della normalizzazione di alcune cose, no?
Sì, dell'orrore.
Cioè che tu arrivi a normalizzare e quindi in qualche modo arrivi anche a non guardare quello che
effettivamente... Può ad accettare, no?
Ecco, cioè, in questa situazione c'è una normalizzazione di cose, di malefatte, di terrore, di violenza assurda, paradossale, perché i governi mondiali non riescono a punire una zona che andrebbe pulita, persone che
un governo
che andrebbe punito è una a me mi fa venire un mal di stomaco, sta venendo l'ulcera per questo motivo, perché lo trovo talmente tanto ingiusto che, non, che l'unica espressione che ho è essere volgare. Poi dice Maurizio sei volgare.
Maurizio non lo fare. Arrivano gli Swede, questa è Disintegrate. Radio Rock Podcast. Team Black, loro sono i Black Sabbath. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, intanto ci scrivono. Ci mandano un link. Cos'è qui? TG La7. Francesco Albanese, comitato dell'ONU per le procedure speciali, condanna la richiesta di dimissioni. Sì, lo leggevo qualche giorno fa. Basata su disinformazione. La richiesta di dimissioni della relatrice ONU per i palestinesi è basata su informazioni manipolate, scrivono gli esperti ONU. Nel frattempo ci scrive Paolo, con la macchia del fango mediatica vogliono togliersi dalle scatole anche Albanese. Sentiamo ancora chi c'è, vai vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno. Ma io non capisco perché ce l'hanno tutti con sto Salvini. Vabbè, a parte questo,
sì,
degli U2 che sono nuovi, oh, sì, IP, ormai beh, sono Salvini, finiti i tempi di The Salvini e Arthur Baby, bravo, purtroppo. Però devo dire che un paio di canzoni, tipo la prima e quell'altra che è One Life, eccetera, eccetera, non so, alla fine proprio male, male, male.
Non
male,
ti dispiaccio, Francesco. Attenzione, volevo rispondere ad Asadeh dicendo che ci mancherebbe che il pezzo fosse dedicato ai Puffi. Ma a me non piace la canzone, a differenza di quella del boss, che è molto più semplice e diretta, secca.
Vabbè, gusto personale, vabbè, vabbè.
Gusto personale, però giustamente Asadeh dice:
si pidando in destra.
No, io credo anche questo, no? Che anche nel criticare,
certo,
c'è modo e modo, no? E quindi, sì, visto che è dedicata anche a una persona che non c'è più, si potrebbe magari usare un tono un pochino meno tranchant, sì, non nel criticare.
Magari sì.
Giusto.
Magari ti cambia anche un po' il giudizio.
Non è che devi dire che è bella, cioè, se non ti piace,
no,
ragazzi.
No, no, però magari saperlo
a volte sarebbe pure tanto bello star zitti. Cioè,
no,
non mi piace una cosa, no, ma perché te devo dire? Fai schifo!
No,
ascolta,
questo lo chiediamo noi, però. No,
no,
chiediamo
no,
noi,
certo, però
c'entra.
Un conto è dire no, non mi arba, ma ne capisco il significato.
Però
un conto è dire
allora,
due
attenzione,
non sono
perché ti scrivono di Rocchi. Comunque ti sei dimenticato, aia, di quelli della 1 bianca e non li citi mai, guarda caso.
Aspetta, quando avrei dovuto citarli? Senso? Io mica ho difeso.
Perché non l'hai citati? Di Rocchi.
Dai,
cioè, andiamo bene, andiamo bene, predichi bene, razzoli male.
Allora, qualcosa,
io avevo una Ysilon, sì, l'ho vista proprio ieri sera sulla 7, mi ha fatto un po' di nostalgia perché comunque è una bella pubblicità con una bella storia dentro, una storia carina, e quindi
carina. Ma la domanda è
un piacere anche perché ero più
perché non si fanno più queste cose, questa è la domanda, forse la comunicazione
forse
è cambiata,
è lo spunto.
Ma no, ma quale è cambiata la comunicazione, la risposta è molto
qual è?
Più semplice,
e qual è?
è morto Massimo Lopez
ah, purtroppo,
no,
è venuto a mancare
Massimo Lopez amato. Il fratello
10 minuti fa
è
mancato Massimo Lopez. No, non è morto Massimo Lopez, tra l'altro sarà con noi più tardi,
alle 9:23.
Non credo che si possa spiegare così, perché altrimenti uno faceva la stessa pubblicità con un altro signore. Con un altro signore, vai, sentiamo chi c'è.
Ma
vai,
le pubblicità di ieri sono totalmente diverse, ma ormai è cambiata la comunicazione.
Cambiata la comunicazione.
Sì.
Bravo, questo è uno spunto
probabilmente
interessante.
Probabilmente sì.
Probabilmente è cambiata la comunicazione.
Bravo, bravo, è cambiata la comunicazione. Sì. Vai, sentiamo ancora. Vai.
La pubblicità, secondo me, perché prima era ispirata a Carosello, quindi era proprio veri e propri cortometraggi. Adesso invece
vabbè,
è cambiata la più ai social.
Ma ci sarà una via di mezzo, no?
Robe del genere.
Allora, non ci sono più soldi, dice mia mamma.
Non ci sono,
non ci sono più soldi. I soldi sono finiti.
Bello. E che ne sa tua mamma che non ci sono più soldi?
Essere
è nell'ambiente
questo.
Tua mamma?
Mia mamma è nel consiglio di amministrazione di Telecom. E ha detto...
consiglio di amministrazione della pubblicità.
Della
Misma.
Team. E ha detto
Misma.
Non ci sono più i danari.
Misma per te.
Misma.
Allora, detto, posso utilizzare foto e video di quando sei nato in Brasile per non essere rotto il cazzo? Da una dai, cliente dicendole che sono lì, ma certo, ma ragazzi, naturalmente voi
naturalmente,
questo signore disgustoso qua che non capisce l'importanza di questi viaggi che io faccio per voi, per permettervi di non essere rotto il cazzo, come dice questo signore,
per essere rotto il cazzo, no?
Oltre alle pubblicità sono cambiati anche i cartoni animati, è cambiata la
comunicazione.
Ho due fili e i cartoni che loro vedono sono completamente diversi dai nostri. La maggior parte dei nostri avevano una trama, però erano anche molto violenti, ragazzi. Quelli loro sono quasi tutti come episodi autoconclusivi.
Buongiorno, sì? Rock and Show, sì? Sono la comunicazione.
Ah,
okay. Io non so cambiata manco per cazzo. Avete capito? Anfami, atrociti.
Non è cambiata, allora. Attenzione,
parla
la
così,
comunicazione.
La
comunicazione, sì, certo.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Ma secondo me oltre alla comunicazione sono cambiati proprio i soldi. Che oggi
i soldi
sono
cambiati. Sono cambiati i soldi.
Beh, piacerà lì la mucellina.
I grossi americani.
Cambiati i soldi.
Sono guarda Nike o
Nike.
Che ne so, Adidas. No,
i soldi.
Signore.
In passato un po' un pamagna. Adesso non le fanno più.
Allora, non chissà. Ci sono più le mezze comunicazioni, ci scrivono
enorme della Nike,
bellissimo,
con tutti i calciatori in voga del tempo.
Non me lo voglio ricordare, non ci sono più le comunicazioni. Ah, io credo belli o brutti sia il pezzo del boss che degli U2 dovrebbero passare tutti i giorni fino alla caduta politica di Trump.
Io dico, sono contento che mo fa da approfondimenti politici, voi vi siete un po' elevati, no?
Elevati.
Però a me mi piacevate pure quando Maurizio faceva qua la trasmissione, qua approfondimento lì, quello medico, come si chiamava? Come si chiamava la rubrica, quella cacca in mano e datte una pizza in faccia?
Ah sì, questo facevi tu, Maurizio?
Facevi sta rubrica?
Allora, un periodo
e dove lo facevi, Maurizio?
Rispetto alla musica sinfonica, diciamo quella che viene chiamata musica classica, cioè vi piace, seguite, vedete, sentite, ascoltate, sì, oppure proprio un mondo che non vi appartiene?
Allora, attenzione, lo sveleremo fra poco.
Sì.
Ha detto,
è un buono spunto, se ascoltiamo la musica classica.
Certo, che ascoltiamo la musica classica, cazzo
sì,
dici?
Sì, certo.
Ragazzi, volevi inventare la musica classica? Mettiamo la musica classica, Nisba. No. Allora, se tutto va bene, siamo rovinati. Vai.
Ci abbiamo al governo i fascisti e se stupimo se si comportano da fascisti. Cioè, quello che fanno è da manuale. In squadre, de calcio,
si può anche
indebolimento della magistratura
strutturale,
aumento del potere delle forze di polizia con lo scudo penale. Cioè, accentramento del potere, è questo.
Allora, attenzione, sì, uno può non stupirsi, però può anche incazzarsi, no?
Può dire non mi sta bene.
Ti scrivono di Rocchi, siamo a un passo dall'è cambiato tutto di Pucci, ti avviso. Quindi sei molto vicino al signor Pucci. Fabio Pucci, come si
Pucci
chiama?
Pucci Andrea.
Andrea, non ho capito neanche perché Andrea. Cambio tutto.
Non esiste nessuna norma di prossima introduzione che conferirebbe uno scudo penale, un'immunità. Ah, questo è l'amico Carlo. Amico Carlo, diciamo, esponente del governo per i nostri ascoltatori.
Ah, sì, 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 sì.
Che dice: un'immunità di forza. Mi chiedo come persone colte ed intelligenti possano sistematicamente cadere nella propaganda di manipolatori che lanciano parole d'ordine del tutto false.
Radio Rock Podcast.
Con il Comsa Creeping tra le nostre novità, una giovanissima formazione post-punk originaria dello Yorkshire, Dead Letter, usciranno il 27 febbraio, tra tre giorni, ci siamo quasi, due anni di distanza dal primo e tuttora unico Hysterical Strength, col nuovo lavoro intitolato Existence is Bliss, i Dead Letter tra le nostre 15 novità. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600, vai.
Io ho una teoria tutta mia sull'argomento, ho studiato molto per arrivare a tal punto, e secondo me è cambiata la comunicazione.
È cambiata la comunicazione. Nicole ci dice: oggi magari le grandi aziende spendono meno per le pubblicità in TV, affidandosi molto anche a quelle attraverso social, magari pagando anche influencer. Quindi Nicola sostanzialmente sostiene che
è cambiata la comunicazione.
Che mentre prima tu spendevi 1000 sulla televisione,
adesso?
E quindi potevi fare dei prodotti molto più gustosi, più costruiti, più in cui si spendeva, prendevi l'attore importante, la sceneggiatura, adesso magari tu questi 1000 li spendi tra televisione, social, carta stampata, radio, internet, social, influencer, cavalli, tutte queste cose qui, Frosinone. E che cosa succede? Che ovviamente alla televisione il budget è più basso e quindi Nisba. Questo è quello che secondo me è.
Allora, io quando lascerò i miei 21 kg di oro in lingotti, lì. Sì? Lascerò solo nel caso in cui verranno spesi per la pubblicità.
Togliemi la curiosità, ma c'è avuto un ictus tu? Che cazzo hai fatto?
Ultimamente.
Che cazzo fai?
Perché?
Non ho capito, ma cioè, se c'è avuto un ictus io do una botta in testa a questo punto.
Non credo che sia la cura, però.
No, scusa, pure
fosse. Io ho visto The Pit.
Tu dici parole a cazzo, prendendole qua a destra a manca.
Sì, però io lo faccio apposta, a differenza.
È perché io che... Che discorso
fai fatto? Lo fai apposta?
Ma perché non ho espresso un concetto?
Hai espresso un concetto?
E allora?
Però il punto è come lo si esprime.
Come l'hai espresso?
La chiamerei pure animalizzazione dei coloni. Passano certi video di come attaccano qualsiasi cosa in vista. Una volta un gatto, una volta un'anziana, una volta un gregge, una volta un soldato IDF alla fermata dell'autobus.
Assolutamente sì.
Buongiorno a tutti, sono il dottor Eugenio Pubblicizio. storico della TV e della, nazionale, della pubblicità del mondo. Io penso che sia cambiata la comunicazione. La comunicazione.
Buongiorno, ragazzi. Sì, è cambiata la comunicazione, sì, ma anche i tempi.
Ovviamente, il titolo di oggi è cambiata la comunicazione.
Due minuti e mezzo.
Vedo anche i tempi.
Adesso ce ne fanno 5, 6 di pubblicità in 2 minuti e mezzo. Purtroppo, quella era molto carina. Sì, è un redacchio di Carosello.
Molto carina. Allora, la Uno Bianca, Francesco dice: ma se Ale aveva quella bellissima Mazda che faceva quel rumore di gallina. Mi hai ricordato uno dei hai aperto la porta ad uno dei ricordi più belli della mia vita, quando nascondei,
io ce l'ho ancora di là,
nascondetti
un marchingegno
che produceva rumore di gallina nella macchina di Alessandro Di Rocchi.
Ma chi ce l'ha nascosto? Fargli... stesso a te stesso?
No, io ho nascosto.
Tu l'hai nascosto?
E che cazzo? Io, cioè, hai avuto un ictus stamattina.
Tu ce l'hai
io
avuto?
Io ce l'ho avuto. Ho nascosto un dispositivo, un marchingegno elettronico atto a produrre rumore di gallina.
Ma come hai fatto a mettere in macchina Alessandro?
Con una scusa, sono entrato in macchina Alessandro.
Lì,
nel cofano.
Nella tasca laterale, sai, dello sportello.
Sì, okay.
La cosa meravigliosa è il mattino, quella si muove, si attiva col movimento.
Ah, ok, ecco questo.
Io sul raccordo anulare, a un certo punto cammino e sento, senti una cosa strana. Decelero e sento chiaramente una gallina e dico: cazzo,
ho ficcato sotto una gallina.
Mi è entrata una gallina da sotto, come se fosse normale.
No, beh,
cioè, tu hai preferito, tu piuttosto che pensare che un farabutto ti avesse messo un marchingegno di gallina, tu hai pensato che c'avevi una gallina dentro il cofano.
Siccome dove vivo io ci stanno i cavalli, insomma, c'è un pezzetto in cui ci sono i cavalli, ci sarà, ci avrà avuto pure i cavalli. Mi sentivo in colpa e dicevo: cazzo, fammi arrivare perché veramente l'ammazzo. Ma arrivato qua non sentivo niente. Poi dico: ragazzi, è successa una cosa strana. Ho una gallina in macchina.
Ho una gallina.
Il nostro Francesco Finizio, direttore della nostra, come dire, direttore pubblicitario,
direttore commerciale.
Dice: signori, confermo, è cambiata la comunicazione.
È cambiata la comunicazione. Ah no, pensavo che confermava la gallina.
Confermo,
era una gallina. Allora, non ci sono più le comunicazioni e sono cambiati i soldi. Questo pure potrebbe essere.
Buongiorno, Rock Show.
Buongiorno.
Ma Carlo, l'esponente del governo, che è il fratello segreto di Radio Scafista.
Allora,
gli ascoltatori più recenti, Radio Scafista era uno che ogni mattina mandava un messaggio con il bollettino degli sbarchi.
Ma te ricordo, avevo completamente rimosso questa cosa, una cosa meravigliosa. E noi abbiamo avuto qua veramente un'umanità variegata. Carlo ci dice, informa, che lui è docente scudo penale
per
lui si sente come Burioni che tira le orecchie a noi somari. Bravo, ai tempi del Covid. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
È un mondo duro,
comunicazione
Carlo.
È cambiata,
è complicata,
ragazzi. Noi la comunicazione.
Bravo.
Questa cosa l'ha confermata anche il pool di studiosi capeggiati da Volelli e Vavassoli.
Allora, ho necessità, ci scrive Tiziana, di sapere in maniera precisa cosa fosse il marchingegno di gallina.
Dove l'hai trovato?
Chiedo per un amico chiedo per un amico e non per replicare la burla a mio fratello.
Assolutamente, attenzione. Mi spieghi l'hai trovato?
Faremo di più. Non ti daremo il pesce, ma ti insegneremo a pescare.
Va bene.
Allora, quello che faremo noi è molto semplice.
Io vado a recuperare.
Stai zitto. Adesso manderemo una canzone della band chiamata Pubblicità. Torniamo dopo la pubblicità
e
ci faremo assaporare, ascoltandolo, il marchingegno a mo' di gallina.
Bello,
a ciò che... T'ho detto dopo la pubblicità. Dai, calmo.
Ale, Madonna, ma lui c'ha avuto un ictus.
Comunque posso dire una cosa, voi due non ne fate uno buono. Questo che si addormenta mentre parla, quest'altro che sta a mille, che cazzo devi fare, porco zio,
è bestemmiato.
Bello, peccato, allora, avrei voluto.
Ti posso dire una cosa, c'è un marchingegno a mo' di gallina.
Lo vado a prendere.
A guisa. Un marchingegno a mo' di gallina.
Questo l'abbiamo capito.
Che voi potete ficcare nelle macchine dei vostri amici. e i nostri amici
anche in tasca?
Penseranno che nell'automobile vi sia
Fatto,
una gallina.
Dove questo coso?
Non me lo ricordo più.
Non te lo dice.
Non
te lo dice. Nisba.
Posso dire. Nisba. Però se vuoi te lo posso vendere.
Regali.
No, regalo col cazzo. Te lo posso vendere.
Lo io.
Vendi.
Ce l'ha lui. Te lo posso vendere. O regali. Sa che devo vendere a lei.
Te lo vendo.
Me lo vendi?
Lo regalo io.
Lo vendimi.
Ma perché scusa, t'ho regalato io, tu che tu muovi?
Non ho capito. Così funziona il mercato. No, è cambiata la comunicazione.
È cambiata la comunicazione. Radio Rock Podcast. Diollo, ma è tutto questo? Il vero genio è Francesco e sarà da ricordare sto scherzo che ti facemmo, che ti feci. Hai ritrovato la gallina, però purtroppo...
Allora, vediamo se forse...
La gallina è morta. Ah, intanto era 19, maggio 2019 questa cosa avveniva. E abbiamo, signori, tra pochissimo per Tiziana. Guarda, è un ovetto, uno di quelli che si può anche inserire nell'orifizio, diciamo così, no?
Volendo, sì.
Sai gli ovetti
Oddio,
vibranti?
Però non c'hanno la presa, poi...
Beh,
adesso lo lasci dentro.
Un filo tipo Tampax.
Che serve tu un
poi...
filo.
Allora, attenzione, Francesco ci ha ricordato una cosa bella, ma non fa più rumore, mettila un po' vicino.
Aspetta,
Quella, praticamente, se la muovevi, faceva... non si sente niente. Ma non ti preoccupare, ho un contributo, ho trovato un contributo, grazie a Carlotta.
Bello.
L'hai ritrovato Carlotta, 2019. Attenzione, attenzione, tra pochissimo lo sentirete, vai. Intanto.
Che poi vi dirò di più di quella sera. Sì. Tu, Emilio, li avevi scritto, hai incontrato galline mentre tornavi a casa. E Alessandro non ha capito perché lui guida come un cafone con la 36 e col gomito fuori da finestrino.
Bravissimo, esattamente.
Hai incontrato galline.
Sì. L'ha scoperto in diretta e mi ricordo tu, Emilio, dicevi non scoprite niente perché dovevi fare il video e, comunque come cazzo faccio a ricordarmi tutto?
Come fai a ricordarti queste cose che io sono malato? Ma io non me le ricordavo, non ce le ricordavamo noi e se ricordava il nostro Francesco. Vabbè dai, sentiamo.
Sì, c'è anche un rapporto ONU pubblicato nell'ultimo numero di Psycho Neuroendocrinology Mauri che parla proprio di quanto incredibilmente sia cambiata la comunicazione.
La comunicazione
sarà un caso,
ragazzi. Allora, intanto se vuoi replicare la burla, Tiziana, ti faccio sentire una cosa, un reperto storico, maggio 2019 è un fuori onda, pensate, questo è un fuori onda, quindi con tutti i rischi del caso, lo mandiamo in onda, è un fuori onda del The Rock Show del maggio 2019.
Ormai ve lo devo dire, è la terza volta che mi capita che vi guardo su Twitch.
Sì.
Alessandro, stai veramente bene anche senza barba? Mi capita raramente di pensare questo.
Di te.
Allora fai schifo. Però raramente mi capita di pensare una barba e te la voglio dire.
No, io, sei un merda.
No, secondo me lo diceva in generale. Mi capita poco spesso di dirlo in generale.
No, di te ha detto. Di dirlo di te. L'ha proprio detto. Ragazzi. Allora, attenzione. Intanto un fuori onda. Anno 2019.
Sette anni fa.
Era maggio 2019. Vediamo cosa accadeva. Cosa accadeva nel fuori onda. Sentiamo del The Rock Show. Vai.
Che mi voleva vedere? Non se lo fa sentire.
Scusi, parlavo con lei.
Era la pubblicità. Ecco.
Dove sto? Cristo.
Attenzione.
Ma che stai cercando? Me, che ho mandato l'audio.
Ma, te lo posso vedere. L'audio di che?
Quello che c'ho dentro la bocca, che io venendo in macchina stavo a sentire la radio,
una gallina.
Io penso, senti che
Io penso
l'hai portata all'autofficina Tirocchi? Che dice il tuo babbo? Non è la radio questa?
No, perché io poi ho detto però ho passato tutto ci credi che non ho avuto il coraggio di aprire il corno?
Povero.
C'è una gallina dentro il cofano. C'hai una gallina dentro il cofano. Portala all'autofficina Tirocchi. Scusa, che dice il tuo babbo di questo?
Non ma credo non mi abbia preso seriamente. Dice tanto culo e pollaio.
Lui ha detto
avrebbe dovuto dire.
Per culo.
Sì,
e mo?
E ora mangeremo del pollo.
Vabbè ragazzi, strepitoso. Reperto 2019, lo scherzo della gallina. Se volete farlo a vostro fratello, naturalmente potete farlo perché la gallina è in vendita. Allora, noi adesso dobbiamo cambiare la batteria, dopodiché la vendiamo alla modica cifra di euro un milione.
No, che è mille?
A mille.
E lo diamo in beneficenza.
Mille. Bravo, mille euro, bravissima. Allora, chi offre qualcosa? Tiziana, tu quanto offri? Martina, quanto offri?
Mille
euro per Martina. Vai, Tiziana, 1200, se tiro 1200. Chi offre di più? Attenzione a quello che succede. Radio Rock Podcast. Dilemma con Don't Ask Twice. Grandissimi dilemma che insomma tornano. Giovane band romana, sono un vanto per noi, perché sono stati protagonisti più volte dei nostri eventi. Ci abbiamo creduto sin dall'inizio, hanno avuto un contratto discografico importante e insomma faranno cose sempre più belle. Sono molto molto contento di questo. Grazie, mi permetto di dire, anche a Radio Rock, naturalmente, certo. Grazie alla loro bravura in primis, ma poi anche un pochino a Radio Rock o viceversa. Dunque, condivide questo singolo, è un'anticipazione, diciamo così, del primo album vero e proprio delle Dilemma, intitolato Keep Me Out, prodotto da Steve Lyon e in uscita il prossimo 21 di marzo. Ve ricordate le spot della Marlboro? Bellissime. Vabbè, c'era il cowboy a cavallo nel
Amaro Montenegro che andava a salvare chiunque.
Montenegro, sì,
e poi non si capiva per quale cazzo di motivo doveva essere un veterinario. Che cazzo c'entrava con l'Amaro Montenegro?
Non era un
veterinario, come no?
No, era un archeologo che doveva salvare l'antico vaso, andava portato in salvo.
Lo Stambecco in montagna.
No, lo Stambecco in montagna. Lo Stambecco.
Ricordi che tu sai che cosa sei?
Io mi ricordo l'archeologo, no? Il vaso.
Ho telefonato alla comunicazione e vi riporto proprio la risposta
testuale.
Ama fa, c'ho certi cazzi che manco tu che sei pratica l'hai visti. Ma
allora, devo dire, ma hai fatto un ottimo accento romano,
Bravo.
Un eccellente accento romano. Che Gigi Proietti, devo dire la verità, fosse vivo si inchinerebbe al tuo cospetto. Non riesco più a sentire Brand New Music da quando avete rovinato Brand New Music, ci scrive qualcun altro, poi sentiamo. Ma che? Vabbè, oddio. Poi sentiamo ancora, vai.
Mo non è che chi ha visto The Pit diventa un eurochirurgo.
Come no? Come simili? No?
Eh? È cambiata la comunicazione.
Vabbè, che oggi la comunicazione è attenzione, magari è solo la mia impressione, ma mi sembra proprio che sia cambiata la comunicazione. I soldi ci sono, è la comunicazione invece è sempre la stessa,
è sempre la stessa.
No, è la realtà, è che il target delle pubblicità ormai non guarda più la TV ma guarda le app di streaming e vive sui social.
Ma è uguale, comunque con le pubblicità sono sempre uguali, molto veloci anche con le social.
No. Gabriele dice: cazzo, me la ricordo sta storia della gallina nel cofano. Ernesto Galindri la faceva,
gallina.
No?
Quella del Cinar.
Ernesto Galindri, vai, sentiamo.
Sapore.
Allora, mi ricordo bellissime le pubblicità della Levis, Stefano. Ah, poi sappiamo. Ragazzi, abbiamo la parentesi pubblicità, non se ne esce più, perché veramente. No, però la faremo un giorno.
Bella,
le migliori pubblicità. E quindi Tiziana ci scrive: sono disposta a tutto pur di avere la gallina meccanica. Pensate, Tiziana arriva a dire che è disposta perfino, Alessandro, e tu sai dove voglio andare a parare, perfino a mettere sul piatto 1350 euro e una bella. Peroni.
Brava!
E una bella Peroni.
La 66?
No, attenzione, deve pure entrare in ufficio. Mi spiace, Martina, niente di personale, ma affidiamo.
Vabbè, Tiziana,
lo mettiamo.
No, magari arriva qualcosa più.
Allora,
certo.
Non arriva qualcosa di più perché lei deve entrare in ufficio. Quindi lo mettiamo in mano a Tiziana. Vediamo un attimo. Mi capita raramente di pensare che uno stia bene. Con allora adesso Anna siete giustificando questa cosa di
Anna, hai detto che sono a merda.
Allora, no, Anna dice: mi capita raramente di osservare una persona che non ha la barba, una persona schifosa, orribile, che non ha la barba, e penso che stia tutto sommato, non è che proprio malissimo. Mentre se ha la barba pure insomma fa schifo, però
niente di che,
niente di che. Questo è quello che ha detto Anna.
Più o meno.
Non ti vergognare, diverso, Anna, non ti vergognare.
Mazza, sono passati 6 anni già.
La ricordi la gallina, Fabio?
Il tempo vola,
La ricordi la gallina, Fabio?
Il tempo vola come una gallina.
E la tristezza, la mestizia.
E mi fai morire quando leggi i messaggi.
Sì.
Ormai pure io quando leggo le storie che fa a mia figlia di 2 anni e 3 anni.
Come?
Leggo l'intonazione tua.
Bravo. Bravo.
E ce n'era anche una sulla scarpetta di cristallo.
Bravo.
Beh, più
guarda papà
comunque.
Un pollo, voi ricordate?
Sì. Come
era
no?
La pubblicità
papà,
dei polli.
Un pollo.
Dei polli dell'Amadori, che era? No.
Aia.
Aia, cazzo. Bellissime.
Calma adesso,
guarda,
però,
papà,
eh?
Un pollo e poi morì.
Papà, guarda, un pollo. Beh, la sera della Madonna, sì, io questo ho un buco. Che anni erano?
Che buco c'hai?
Non lo ricordo.
Pollo, che vuol dire?
No,
anni 90.
No,
allora, attenzione, un pollo, vai, sentiamo. No, ma non credo che fossero gli
Io non ho mai sentito
anni 80,
una maniera più dolce di quella ragazza che ha mandato l'audio per dire quanto fa schifo di Rocchi.
Allora, non ha detto,
posso dire, però io apprezzo la delicatezza.
Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
La gallina meccanica, mettetela in paio per la prossima giornata. Il che c'è un sacco di
bravo. Stupidi noi,
io la metto in paio.
Stupidi noi aver fatto la Maradona Il tutti questi anni e non aver mai messo in palio la gallina meccanica. Era il Dado Star.
Il Dado,
guarda, papà, un pollo. Era il Dado Star, brodo di pollo. Brodo di pollo.
E tu lo
vedi
a sto pollo?
Che ne so.
Ma buongiorno, amici.
Buongiorno.
Bello. Babbo col figliolo.
Bambino.
No, subito.
Mamma mia, questa.
Sono le 8 di mattina. Stavo per cercare.
No, sono le 9. Bravo.
Bambino.
Io pure da me 3.
Sì, questo pure.
Senti, stavo a dire che questa è la settimana. Sì, pesante. Un po' del cavolo.
C'è Sanremo, Maurizio.
Sanremo, comincia oggi.
Ma che mi viole, va tardi la sera.
Sì, voglio vedere Sanremo.
Le gambe lunghe.
E faglielo vedere.
Sì, di Carlo Conti,
le
Maurizio.
Le gambe lunghe, di Carlo Conti. Sì. Perché lei?
No.
Io, poi ma dici che? Ma fammi sta buona.
Meglio.
Allora, siccome volevamo fare la scommessa con mio figlio, no?
Sì, chi vince Sanremo, Maurizio.
Sì. Lui si è scritto al Fanta Sanremo.
Sì, però.
A buttà i soldi,
no, non lo picchi, ma perché devi picchiarlo?
Lo so,
gratis,
però,
che gratis.
Che sa di
chi vince Sanremo? E lo vince Samurai J, papà, e Andy Brock. Sì.
Che sa, stessa persona?
No, sono due persone diverse, papà.
Che gareggiano insieme.
No,
vabbè, magari uno arriva primo, uno secondo.
No, c'ha un po' ragione, però scusa.
Arriva Nick Drake, questa è Pink Moon.
Radio Rock Podcast.
Fino all'ultima nota, rigorosamente fino all'ultima nota, Pink Moon. Lui è Nick Drake, naturalmente. Allora, attenzione, nell'Amaro Montenegro ci scrivono. Vi erano in uno spot un veterinario e in un altro un archeologo.
Ah, vedi, allora ci ricordavamo.
Che fa? Vuole leggere insieme, Mori? Sì. Un archeologo. C'è Gigi? No. Puntini, puntini, finite voi.
La cremeria.
Ah, vedi, quella,
no?
Brava.
Non era la drogheria.
Brava.
No, cremeria.
La drogheria. No. La drogheria. Te e l'altro amici tuoi tossici. Vabbè, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Turisti fede a te?
No, lo sapevo io che andava a finire così. Lo sapevo che andava a finire così. Buongiorno, ragazzi, era del Dado Knorr, ci scrive qualcun altro. Peccato tutto petto, ci dice un altro signore. Attenzione, di nome Lollo. Poi ancora, a proposito di pollo, ma lo sapete che i bambini piccoli non sanno dire che animale sia il pollo? Questa è una cosa incredibile. Sì. Cioè, praticamente il bambino, hanno scoperto, che hanno studi scientifici, il bambino quando è molto piccolo non sa che animale sia il pollo.
Ma in generale gli animali che mangiano,
no,
di solito non sai.
Ma in particolare il pollo. Hanno fatto delle domande a dei polli, cioè dei polli, dei bambini, e non sanno cosa sia il pollo.
I bambini.
C'era anche il sondaggio sulle patate e pensavano che nascessero già stick così.
Certo.
Io lo pensavo questo.
Sempre i bambini.
I bambini. Allora, chi è questo? Ciribiripi. Ci scrive qualcuno.
Non me lo ricordo.
E
ma ciribiri
fino qua l'occhetta
è morto.
Allora, conosci Michele? Michele, Glenn Grant.
Come no?
Glenn Grant, sì,
l'intenditore. Questo è un po' borderline. Non
sì, alcuni sono un po' borderline, però alcuni ricordo.
Alcuni sì, dai.
No, era il Dado Knorr, perché con gli altri dadi tutto sapeva di dado e veniva a forma di dado. Invece col Dado Knorr la mamma faceva il pollo che sapeva di pollo e aveva anche la forma del pollo.
Oh, un pollo cheat Richard Benson.
No, guarda papà, un pollo, era la pubblicità del forno elettrico della DeLonghi, me paga.
Che cazzo di
c'ha ragione lui.
Tutto sbagliato.
No, c'ha ragione lui.
Ma no,
era il pollo al forno e poi si pulisce da solo.
Ho sbagliato.
No, sbagliato.
Si
chiama Zucchetti Libertà.
Si chiama
Io
Zucchetti.
Non ho mai provato urra. Fabrizio.
Di fare con
e poi ci mandano. Ah, c'è una, uno c'ha proprio una. Addirittura un pupazzetto.
Ma ricordate
qua,
Egoist?
Quindi, profumo, no?
Come no? Egoist!
Per i sessantenni come me. Il dindondero,
mette la cintura, vero? Cioè, vai, sentiamo ancora.
Io ce l'ho profumato.
Ah, questa sì. L'aleto.
Il cazzo.
No. Bravo.
Radio Rock Podcast.
Placebo con This Picture, tra pochissimo il libro della settimana sarà con noi e torna a trovarci Enrico Franceschini, giornalista, scrittore italiano da 40 anni, corrispondente estero per Repubblica, ha lavorato a New York, a Washington, a Mosca, a Gerusalemme, a Londra, ha raccontato tra l'altro questo suo periclinare in un altro libro molto bello che abbiamo presentato qui a Radio Rock. Ha scritto romanzi, saggi, tradotto Bukowski, realizzato podcast. Tra i suoi libri Wall Street, Londra, Babilonia, la fine dell'impero, ha ricevuto vari premi giornalistici. Nel 2024 è stato nominato commentatore dell'Ordine della Stella d'Italia e ci presenta quest'oggi Arrivederci Londra. Londra post-Brexit è un romanzo, 12 giornalisti internazionali si trasformano in un manipolo di folli vendicatori fra scherzi feroci e atmosfere thriller. Arrivederci Londra è un giallo semiserio che usa l'ironia per sezionare l'assurdo politico, una metafora affilata sull'Europa, un atto d'amore verso una città che nonostante tutto si rifiuta di dire addio. Tra pochissimo con Enrico Franceschini in collegamento telefonico proprio da Londra ci racconterà insomma di questo suo nuovo romanzo. Prima arriva una delle nostre novità.
Radio Rock Podcast.
Carnival con la loro drone e ci spostiamo da Perth, dall'Australia, arriviamo direttamente a Londra. Abbiamo un po' raccontato la storia di questo romanzo, il libro della settimana. Questa settimana torna a trovarci Enrico Franceschini, parliamo di Londra, città che noi tutti amiamo e devo dire che un po', oltre alle altre cose che vi ho già raccontato, senza spoilerare troppo perché non possiamo dire troppe cose di questo romanzo, è anche però un libro che gli amanti di Londra gradiranno particolarmente perché troveranno delle location che Enrico si è divertito così a, a far diventare un po' protagoniste del romanzo insieme a questi 12 giornalisti di cui vi ho parlato. Intanto gli diamo il buongiorno. Enrico, ci sei? Buongiorno, come stai?
Good morning da Londra a tutti voi.
Good morning.
Eccoci, eccoci. Enrico, senti, parliamo di Arrivederci Londra. È un piacere per noi ospitarti per l'uscita di questo tuo nuovo romanzo che, insomma, ci tengo molto a dire, lo dicevo anche prima, oscilla fra lo scherzo e il thriller. Cioè è sì un thriller, sì, però è anche molto leggero, molto scherzoso. Cosa ti ha spinto a scegliere questo registro, il giallo semiserio, diciamo così?
Beh, il fatto che da un certo punto di vista la Brexit è un giallo semiserio, è una storia surreale, perché un paese che aveva tutto quello che poteva desiderare, un piede in America con un rapporto speciale con gli Stati Uniti, un altro in Europa attraverso l'Unione Europea, era euroscettico ma aveva vantaggi di stare in Europa, e se qualcosa non gli andava non lo prendeva, non era dentro l'euro, non era dentro Schengen, rompeva sempre un po' le scatole su tante cose, ma insomma aveva solo benefici. Ecco, improvvisamente si dà una martellata, non diciamo dove, ma insomma sui piedi, ecco, una martellata sui piedi, e si danneggia, e tutti i sondaggi dopo 10 anni dicono che è stato un danno clamoroso per l'economia britannica e anche per il suo prestigio. Quindi ho pensato che il registro di sorridere anche un po' sopra su questa avventura, di come a volte la gente si fa del male da sola, fosse quello giusto per raccontare in chiave gialla questa storia che ha segnato i nostri ultimi 10 anni.
Dal punto di vista proprio dello scrittore che scrive un romanzo come questo Arrivederci Londra, lo faccio vedere agli amici che ci guardano sulla Radio Rock TV. Baldini e Castoldi è l'editore, è perfetto. Anche a noi, Enrico, è capitato, parlando per esempio di Farage o Boris Johnson, devo dire la verità, ma anche, anche oggi, pensando a Trump per esempio, quindi anche a figure non per forza inglesi, abbiamo utilizzato molto e per forza di cose l'ironia. Secondo te è l'ultima arma per raccontare l'assurdità della politica, come ormai non sempre ma spesso la politica è diventata per certi versi quasi incomprensibile o addirittura come dire un suicida, possiamo dire, oppure rischia di diventare, come dice qualcuno, un po' un anestetico che ci spinge ad accettare passivamente tutto quello che capita attorno a noi?
Beh, io penso che in generale il sorriso, l'ironia, diciamo, alleggeriscano la vita e siano necessari in ogni circostanza. C'era un vecchio motto che dei tempi delle rivoluzioni dal 1848 in avanti fino all'inizio del Novecento, che diceva sarà una risata che vi seppellirà, cioè che a volte appunto il re è nudo e non se ne rende conto e tutti ridono alle sue spalle, però poi alla fine cade. Poi c'è un altro aspetto legato in particolare all'Inghilterra. Ecco, io dico sempre che uno dei grandi pregi di questo paese è il senso humor, il senso dell'umorismo e in particolare anche dell'autoironia, di sapere ridere di se stessi. Ecco, e quindi il mio romanzo gli aiuta a sorridere di se stessi, li prende un po' in giro gli inglesi brexitiani per quello che hanno combinato e poi anche si vendica un po' di loro, ecco, c'è un po' una vendetta europea, diciamo.
Senti, ci sono questi 12 giornalisti protagonisti, fra l'altro dicevi giustamente, sembra quasi una barzelletta, no? Ci sono un italiano, un francese, sono spagnolo, eccetera, eccetera. Però e ci sono due francesi, perché insomma, uno di loro dice: perché noi siamo il paese più importante del mondo, no? Certo, spiegandolo.
Però, la grandeur francese, quella viene sempre fuori.
Io sono curioso di una cosa. Allora, nell'italiano Andrea Muratori, che scrive per Repubblica, ho riconosciuto dei tratti che evidentemente possono dirsi autobiografici, certo, per te. Ma certo, sono curioso di sapere per gli altri, ecco, quanta parte dei colleghi che hai incontrato nella tua carriera da corrispondente è finita in questo gruppo di vendicatori folli? Sono curioso.
Moltissima, perché questo, come racconto alla fine nei ringraziamenti, questo Cinnamon Club, questo ristorante indiano vicino al Parlamento di Westminster, in cui i 12 giornalisti europei si trovano prima per intervistare politici a colazione, poi per complottare il loro piano di vendetta, esiste davvero. Chi viene a Londra ci può andare, un ottimo ristorante, il Club della Cannella si tradurrebbe, sì. È un po' caro ma molto buono, colazione, pranzo e cena. E io ci sono andato effettivamente con una dozzina di colleghi europei per anni e anni, e tu, diciamo che l'80-90% dei personaggi che racconto sono ricamati effettivamente su colleghi miei austriaci, tedeschi, francesi, spagnoli che ho incontrato in questo club, perché ognuno riflette un po' gli stereotipi nazionali. Prima parlavamo della grandeur francese e quella nel mio collega di Le Monde c'era sicuramente, un po' se la tirava, diciamo così. E altri, diciamo, ci sono i nordici un po' più freddi, i latini, i spagnoli, i francesi e greci, che fanno più facilmente amicizia fra di loro e sono un po' più caldi, teste calde sotto ogni punto di vista, e così. E poi ci sono le vie di mezzo, e allora è stato anche un modo, il romanzo, per raccontare come siamo fatti noi europei. Io dico sempre che noi europei siamo molto diversi, ci sono grandi differenze, ma in fondo le cose che ci tengono, che ci rendono simili, sono più importanti delle differenze, e questo è poi il succo dell'Unione Europea, e anche questa è una morale del romanzo, la frase comune, l'unione fa la forza, o come dice il mio romanzo, citando i tre moschettieri, uno per tutti, tutti per uno, solo che i moschettieri erano tre, quattro con D'Artagnan, e questi invece sono 12, a volte è un po' più complicato.
Senti, dicevo che cioè, si ride nel tuo romanzo, c'è cioè una, chiaramente una un côté thriller, però ci racconti anche quello che è avvenuto in qualche modo. Tu dici, parafrasando John Reed con i 10 giorni che sconvolsero, sì, il mondo della rivoluzione d'ottobre in Russia, i 10 anni che hanno sconvolto il Regno Unito. Allora ti domando, sì, che forse noi abbiamo sottovalutato un po' in Italia la portata reale della Brexit, quindi raccontaci se puoi qual è stato il vero shock umano e sociale da inviato che hai vissuto, quindi sulla tua pelle nel Regno Unito.
Beh, tutte le statistiche dicono che il prodotto interno lordo britannico ha subito un danno del 5-6%, banchieri, avvocati d'affari se ne sono andati dalla City per trasferirsi a Parigi, a Ginevra o a Francoforte e così via. Ci sono stati danni economici e danni di prestigio politico. In un certo senso, in questi 10 anni, perché dico i 10 anni che hanno sconvolto l'Inghilterra? Perché è cominciato tutto con la Brexit. Dopo la Brexit loro hanno avuto il declino economico, caos politico, perché in 10 anni hanno avuto 6 primi ministri, il portone del numero 10 di Downing Street sembrava una porta girevole, sì, uno entra, uno esce. Come non bastasse, anche la monarchia è andata in crisi, è morta la regina più amata, Elisabetta II, e il principe Harry ha litigato con tutta la famiglia, gli accusati di razzismo, se n'è andato in America. Da ultimo l'ex principe Andrea è stato arrestato per lo scandalo Epstein del pedofilo americano. Insomma, è come un mondo che è crollato, un paese perennemente in crisi, che alcuni dicono sembra l'Italia, cambia leader politico in continuazione, l'economia è sempre un po' col fiatone, un grande caos. La differenza è che noi italiani siamo abituati a vivere perennemente sull'orlo della, sì, crisi di nervi. Gli inglesi no. Gli inglesi erano il paese simbolo di stabilità e di pragmatismo, quindi trovarsi in mezzo a questa tormenta li sconvolge.
Senti, prima un ascoltatore così ce lo suggeriva, te lo posso chiedere, il titolo è Arrivederci Londra, non, sì, Addio Londra. Esatto. Quindi credi in qualche modo in un ritorno concreto del Regno Unito nell'Unione, oppure è un auspicio romantico e basta per la città che ami?
Io ci credo e non sono il solo a crederci. Anche i sondaggi dicono che la maggioranza della popolazione pensa che la Brexit sia stata un danno, quindi se si tornasse a votare forse voterebbe diversamente. E poi diciamo non è solo la storia ma anche la geografia che ci dice che la Gran Bretagna è diciamo condannata a stare unita, attaccata all'Europa, tanto più oggi che abbiamo perlomeno temporaneamente, forse non per sempre, un'America guidata da Trump che così sembra un po' girare le spalle all'Europa, sì, e quindi gli europei devono fare comunella, devono stare insieme, e l'Inghilterra è una gamba importantissima. È un paese che va con armi nucleari, con grandi servizi segreti leggendari, come ci insegnano i film di James Bond. È un paese importante culturalmente, ha le università migliori del mondo dopo quelle americane. Quindi l'Europa è più povera senza gli inglesi, e gli inglesi, sicuramente una cosa è certa, sono europei. Non sono nient'altro, non sono americani, non sono asiatici, non sono nulla, sono europei. Quindi secondo me sono destinati a ritrovarsi. Ci vorrà un po' di tempo, perché ancora i danni e le ansie creati dalla globalizzazione, dai grandi cambiamenti mondiali, non solo europei, creano qui a Londra, come in Italia, come altrove, un grande disagio sociale, e davanti a questo disagio è molto facile che qualcuno creda ai pifferai magici, certo, e sia pronto a andare dietro a chi gli promette mari e monti indicando un nemico a caso, in questo caso l'Europa. Non per nulla il promotore della Brexit, Nigel Farage, adesso è di nuovo in testa anche lui, e i sondaggi, sì, dicono che potrebbe diventare primo ministro. Quindi c'è questa contraddizione. La gente si rende conto che la Brexit è stato un danno, ma sarebbe quasi pronta a dare le chiavi di Downing Street all'uomo che l'ha voluta. Quindi avremo ancora dei travagli, ma secondo me nell'arco di una generazione, è già stiamo vedendo il riavvicinamento all'Europa, ma lo vedremo sempre di più.
C'è qualcuno, Enrico, che nel frattempo ci scrive, sì, che Londra torni nell'Unione Europea, sempre che esista ancora l'Unione Europea nel frattempo, perché evidentemente insomma diciamo in questa Unione Europea ci dobbiamo credere forse un po' in primis noi stessi, no? Che sembra che molto spesso sia qualcun altro mi dice che meraviglia di romanzo, un inno alla coesione, all'Europa, all'Europa Unita. Ne abbiamo già parlato altre volte con Enrico, diciamo che è un po' come una città meravigliosa che è un paese meraviglioso che sentiamo che ci abbia un po' tradito, no? Però tradimento coniugale, però l'amore che proviamo è più forte e quindi
l'amore è più forte, anche gli perdoneremo anche il tradimento, anche perché Londra è la più grande città d'Europa, è la New York d'Europa, diciamo, ha tante cose, rappresenta Londra e l'Inghilterra, prima ho detto James Bond, Harry Potter, Shakespeare, il Big Ben, Oxford, tutte queste cose restano nel nostro immaginario collettivo, i Beatles, i Rolling Stones, la minigonna nata lì a Carnaby Street, ma con loro fuori dall'Unione Europea le sentiamo un po' straniere, come amiamo anche New York, ma New York sta dall'altra parte dell'oceano. Ecco, pensare di nuovo che Londra ci appartiene è importante.
Sì, sentirla ancora vicino, già il fatto di dover fare quel piccolo visto, di dover portare il passaporto, no? È qualcosa che in qualche modo mette un confine, un muro che non ci piace.
Proprio questo per me fu lo shock. Io ho girato il mondo per 30 anni prima di venire a trasferirmi qui, sono stato in America, in Russia, in Medio Oriente. Quando sono arrivato mi è sembrato di essere tornato a casa, dico, ho lo stesso passaporto dei cittadini britannici e gli stessi diritti. E poi un bel giorno mi hanno detto no, non ti vogliamo più. Questo è stato lo shock che mi ha spinto a scrivere Arrivederci Londra.
Prima di salutarci Enrico, una brevissima notazione sulla stretta attualità, perché leggevamo questa mattina che la polizia britannica ha rilasciato su cauzione Peter Mandelson dopo essere stato interrogato a Londra, dopo l'arresto anche di Andrew. Qual è il clima che si respira in questo momento a Londra, anche in relazione alla tenuta del governo?
Beh, il governo traballa perché chiaramente Peter Mandelson era stato scelto come ambasciatore a Washington da Starmer, in precedenza era stato ministro e consigliere di altri due primi ministri laburisti, Tony Blair e Gordon Brown. Diciamo che paradossalmente lo scandalo Epstein sta colpendo nel mondo non tanto l'America, anche se lui era americano, quanto la Gran Bretagna, facendo cadere il principe, ormai ex principe Andrea, e Mandelson, che era soprannominato il principe delle tenebre perché agiva nell'ombra e manovrava la politica per tanto tempo. Quindi anche qui c'è un grosso shock e l'impressione è che Starmer rischi di cadere, il primo ministro laburista, forse sostituito almeno temporaneamente da un altro premier laburista, come prevede il loro ordinamento, e poi prima o poi si andrà alle elezioni.
Allora io ricordo a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento Enrico Franceschini, Arrivederci Londra, romanzo Baldini e Castoldi, l'editore, lo faccio vedere ancora una volta, e acquistatelo subito e leggetelo tutto d'un fiato, perché è veramente interessante, divertente, e vi farà insomma reimmergere in Londra, che è una città che tutti noi amiamo particolarmente. Hai scelto, Enrico, qualcosa in musica per salutarci quest'oggi?
Beh sì, avrei scelto, sempre sulla falsariga dell'umorismo e della leggerezza, avrei scelto la colonna sonora di Monty Python, Always Look to the Bright Side of Life, guarda sempre al lato allegro della vita, felice della vita, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, nonostante la Brexit.
Mi sembra un'indicazione, un orientamento veramente molto prezioso. Noi ti ringraziamo Enrico per essere stato con noi anche quest'oggi. Enrico Franceschini ci è tornato a trovare per Arrivederci Londra, ti aspettiamo presto qui a Radio Rock in collegamento e anche in studio quando capiterai da queste parti, Enrico.
Grazie a voi, goodbye da Londra.
Grazie Enrico, a presto. Ciao ciao ciao, e chiudiamo con la scelta musicale di Enrico, Always Look at the Bright Side of Life. Loro sono i Monty Python, con i quali chiudiamo il The Rock Show di oggi. Ciao a tutti, a domani. Ciao 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 ciao.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this bloke up there. He changed his mantle in 3 weeks. What do you think plays for this one?
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.